E una premessa, come sempre, lo vedete anche dal numero delle pagine, capite la complessità del problema. Mi piace dire, come sempre, che le cose che io vi dirò richiederebbero molta, molta più attenzione, molte più specificazioni, ma a me piacciono le cose ancora una volta che sono venute fuori. Penso vi saranno utili a vedere delle sfumature che abitualmente vengono sottaciute di questo periodo così complesso che è la Riforma protestante e il rapporto con il cattolicesimo. E spero che emerga, ne sono convinto, anche se dirò delle cose che possono sembrare anche severe su alcune cose, spero che appaia l'amore grande, l'amore fra fratelli, l'amore per la storia, l'amore per un periodo difficilissimo. Vedrete quante sofferenze ci sono state e che dolore e che ricerca di Dio realmente la Chiesa ha vissuto anche in quel periodo. Il primo punto, come sempre, è ambientarlo visivamente, cioè perché siamo qui e vi aiuta anche affettivamente, sensibilmente a collocare questo luogo. Dunque, in questo luogo è stato sicuramente Lutero. Lutero è venuto nel 1510 a Roma, quindi è stato 500 anni fa. Qualcuno dice 1511, non è esattamente sicuro, ma sono 500 anni che Lutero è venuto qui, era la chiesa della nazione tedesca, quindi era normale. Era ancora in costruzione perché c'era una chiesa precedente che era troppo piccola, come San Pietro, come Santa Maria del Fiore a Firenze. Cioè, nel 500 tutte le chiese medievali si trasformano in chiese rinascimentali. L'opera di Giulio II è assolutamente normale, cioè come se uno dicesse a Brunelleschi: per chi ha rifatto la cupola di Santa Maria del Fiore? È una idiozia colossale. Cioè, il Rinascimento rifà le chiese. Allora, tutte le chiese che sono medievali vengono rifatte e anche questa chiesa viene rifatta, ma sicuramente Lutero, non sappiamo dove ha celebrato qui, era un frate agostiniano, come sapete, quindi lo potete immaginare, questo è del 1510, potrebbe aver celebrato su questo altare messa cattolica, perché lui era un frate agostiniano a tutti gli effetti, quindi potrebbe aver celebrato qui. E leggiamo subito dei testi che riguardano Roma o comunque ci entriamo. Lutero arrivò a Roma come tutti i pellegrini attraverso Monte Mario. Si arrivava a Monte Mario e da lì si vedeva la città. Era insieme ad un altro frate che si chiamava Johann von Mecheln e di sicuro lui voleva confessarsi e fare un pellegrinaggio, ma aveva anche probabilmente un incarico relativo a una tensione che c'era fra monasteri agostiniani conventuali e dell'osservanza. C'era una tensione fra monasteri. Era stato inviato come secondo di una ambasceria per discutere con i generali di questi gruppi, no? E ci dice, leggete il testo in fondo a pagina 1. Quando nell'anno 1510 contemplai per la prima volta l'urbe, immaginatevi Lutero su Monte Mario che vede il Tevere, vede, ne ha sempre sentito parlare, la vede, prostrato a terra esclamai, è proprio l'atteggiamento del pellegrino, cioè Lutero si prostra a terra e dice: Salve, o Santa Roma, sì, veramente santa, perché intrisa del sangue dei santi martiri. Lo racconta quando non è più già cattolico, ma si ricorda l'emozione, perché Roma è santa. E lo è anche per un protestante, è santa, è intrisa del sangue dei martiri, è la storia della Chiesa, no? È interessante che nei testi di Lutero si intravede se volete, già qui si vede la difficoltà di capire i testi di Lutero. Ci sono dei testi in cui lui è ferocemente anticattolico, dei testi in cui lascia trasparire che in realtà l'ha amata la Chiesa di Roma perché è stato un frate cattolico per lungo tempo. E, per esempio, quando si dice a un certo punto, a metà della pagina 2, più tardi affermerà che i sacerdoti italiani e francesi sono del tutto inetti e ignorantissimi, barbari completamente perché non capiscono una parola di latino. Lutero scriveva tutti i testi di teologia in latino, scriveva in latino e diceva che in teologia si discute in latino perché il tedesco è una lingua barbara, va bene per il popolo, ma la teologia si fa in latino. Però poi dopo dice, quindi una cosa durissima, raccontò dopo che non sapevano confessare bene, cercavo un confessore serio, sapete che un confessore serio è una cosa molto importante, uno che ti aiuta, che ti illumina, che ti sa dire quella parola di Dio. Lui disse: io non ho trovato un confessore. Però poi dopo dice, invece nel 1514, quando ancora è cattolico, cum Roma doctissimus homines inter cardinale sabet, Roma ha degli uomini dottissimi, ha dei cardinali, cioè c'è come si vede un'ambiguità nella sua posizione verso Roma, no? Quello che è certo è che Lutero non si scandalizzò minimamente di Roma, cioè la sua conversione al protestantesimo, la sua iniziare, non avviene minimamente per lo scandalo. Questa è una leggenda che i nostri libri, quando sono anticattolici, cercano di far passare. Lutero stette a Roma benissimo, fece tutte le indulgenze, tutte le messe, eccetera. Racconta questa cosa incredibile: deluso dalle confessioni, si dedicò a lucrare tutte le indulgenze possibili per sé e per i defunti, e dice, qui è un testo tardivo, in uno dei discorsi a tavola, mi accadde a Roma, diceva nel 1530, quindi la riforma era già molto avanzata, di essere anch'io un santo matto, ein toller Heilige, e di correre per tutte le chiese e catacombe credendo a tutte le menzogne e finzioni che lì si raccontavano. Qui si vede la parte anticattolica. Anch'io ho celebrato 1 o 10 messe a Roma e quasi mi dispiaceva che mio padre e mia madre vivessero ancora, poiché volentieri li avrei liberati dal purgatorio. Cioè diceva, se erano morti, io facevo la messa, andavano subito in paradiso. Notate, capite che il problema, lo vedete subito, non è un problema da sciocchi, come appunto i libri banaleggianti. Il problema delle indulgenze, che non è il problema centrale della riforma, è legato a un problema molto importante. Si può pregare per i morti? Si può celebrare la nostra messa, il nostro pellegrinaggio, la nostra carità, la nostra fede? Fa bene a mia mamma che è morta? La Chiesa ha sempre detto sì. Noi possiamo amare i nostri morti, e questo oggi noi abbiamo un dialogo con i morti, ne parlavamo anche nel mondo ortodosso. Il mondo ortodosso, l'abbiamo detto parlando di Bessarione, non ha di per sé la dottrina del purgatorio come dottrina, ma Ratzinger dice in maniera semplicissima, siccome nel mondo ortodosso si prega per i defunti e si è convinto che la messa offerta per i defunti li aiuti, abbiamo la stessa fede. Cioè la cosa fondamentale è la fiducia che c'è un dono che noi facciamo oggi a loro, così come loro fanno un dono a noi con la loro preghiera, no? E a Roma si dice questo proverbio, continua Lutero, beata la madre il cui figlio celebra la messa il sabato a San Giovanni Laterano. Come mi sarebbe piaciuto rendere beata mia madre. Notate da queste frasi appunto quanto è successiva l'immagine che noi abbiamo. Lutero non si scandalizzò minimamente. Sì, c'erano i preti ignoranti, come ci sono sempre, c'erano preti dotti, c'erano preti santi, c'erano preti cattivi, come ci sono sempre, come ci sono anche oggi, ma lui visse il suo lavoro, il suo pellegrinaggio, eccetera. E racconta l'impressione che ebbe quando a San Pietro in pellegrinaggio fu esposto il velo della Veronica. Sapete che a San Pietro uno dei quattro pilastri è quello della Veronica, ancora in quel tempo si esponeva, questo era una delle cerimonie più straordinarie, questo velo che secondo la tradizione era stato posto proprio sul volto di Cristo e quindi era stato a contatto delle lacrime, del sudore, eccetera, no? Si inginocchiò dicendo salve Santa Faces Nostri Redentoris, eccetera. È stato sicuramente alla Basilica di San Paolo, alle Tre Fontane, ci sono degli accenni, eccetera, e è stato alla Scala Santa, quindi ha fatto in ginocchio la Scala Santa, che noi facciamo anche oggi. Racconta che arrivato in cima gli venne la domanda, chissà se sarà vero, cioè c'era il dubbio che un po' gli rodeva dentro, non sappiamo se il dubbio gli è venuto dopo, probabilmente qui veramente l'ha fatta dicendo ma poi questa è veramente la Scala Santa, eccetera. E racconta poi che venne qui a Santa Maria dell'Anima. E qui si trovò molto bene, nel 1538 fa questo elogio, lo trovate in fondo a pagina 2, a Roma c'è la chiesa tedesca con un ospizio, ci diceva il rettore, appunto c'è la chiesa dove si celebra che è legata a un luogo di accoglienza, ospizio c'è l'ospitalità, l'albergo dei pellegrini dove anticamente, oggi c'è una nuova confraternita che sta ricominciando, un pellegrino che arriva a piedi ha diritto di stare gratis. Come a Santiago di Compostela, cioè ha il diritto di, poveramente, chiaramente, avere una branda, cioè, ma ha il diritto di fermarsi alcuni giorni per andare a piedi in pellegrinaggio senza prendere il tassì, eccetera, nelle città. A Roma c'è la chiesa tedesca con un ospizio, è la chiesa migliore e ha un parroco tedesco, quindi segno che lui qui ha parlato, ha chiacchierato con le persone del posto, no? Racconta, vi metto a pagina 3 un piccolo testo di Iserlo, un grandissimo studioso della riforma cattolico, e in un altro testo lui dice: lo scopo principale del mio viaggio a Roma era quello di fare una completa confessione, a cominciare dalla mia giovinezza e diventare un uomo pio. È proprio il pellegrino il cui momento culminante è confessarsi, chiedere perdono e poter ricevere la grazia, quindi dire il credo, eccetera. Qui Lutero venne, lo immaginate qui, era, diciamo, la chiesa era più bianca, mi raccontava prima il rettore che deve essere ancora restaurata, il coro è stato restaurato, vedete i colori, ma qui è già dell'otto, già si vede, ci sono interventi del XIX secolo, cioè tutto quanto messo con colori diversi, era molto di pietra umanistica come Santa Maria del Popolo, cioè era il modo di costruire in pietra bianca, eccetera, lo vedete in alcuni punti dove sono le sepolture, no? E l'altro grande figura che possiamo ricordare subito, che è stato anche lui qui, e poi entriamo proprio nel testo, è Adriano VI, l'ultimo papa non italiano prima di Giovanni Paolo II. Adriano VI fu papa dal 1522 al 1523 ed era di Utrecht, quindi veniva dai Paesi Bassi. Fu il tutore di Carlo V nel 1507, pensate, fu il tutore del grande imperatore che fece poi il sacco di Roma e divenne reggente di Spagna insieme al cardinal Cisneros nel 1516-1517. Carlo I a 16 anni nel 1516, lui era della dinastia appunto tedesca, ereditò il regno di Spagna, il famoso regno su cui non tramontava mai il sole, no? È il momento in cui Spagna e Germania nella sua persona divennero una sola unità. Allora non era ancora papa, lui che era stato reggente, divenne poi reggente di Spagna, quindi a nome del sedicenne Carlo I divenne il reggente della Spagna, finché Carlo I, V, insomma, divenne capace di reggere lui il regno e divenne l'imperatore di questo enorme regno. E fu poi dopo fatto papa, succedendo a Leone X, che è uno dei papi importanti di Raffaello, Michelangelo, eccetera, che lo vedremo meglio durante gli incontri alla Sistina, eccetera, era il figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico fece sì che il suo primogenito ereditasse da Firenze, il secondo diventasse cardinale e Roma fu governata, Firenze fu governata da Leone X, cioè per esempio la famosa sagrestia con le tombe dei Medici l'ha pagata Roma, l'ha pagata il Papa, cioè era Leone X che fece lavorare Michelangelo a Firenze, perché Michelangelo era romano di fatto, era diventato romano ed era Roma che lo mandava a lavorare, cosa che viene completamente nascosta a Firenze, ma fa parte di questa cosa. Quindi lui succedette al figlio di Lorenzo il Magnifico, Leone X, fu un papa molto fermo, perché si oppose in qualche modo a quella tendenza umanistica tendente alle arti, licenziò i vari pittori, eccetera, perché voleva una curia più morigerata, con grande arrabbiatura chiaramente degli artisti, eccetera, e promosse la crociata antiturca, Costantinopoli era caduta da poco, quindi voleva che ci fosse un'azione dell'Occidente per recuperare Costantinopoli, eccetera, ed ebbe uno stile severo anche nella curia romana, ma il suo pontificato durò pochissimo, durò un anno circa, e quindi morì e fu sepolto qui in questa chiesa. Quindi immaginate anche questo papa, siamo nel 1122, già la riforma è pienamente scoppiata, quindi lui dovette misurarsi, era il momento di, non si capiva ancora che linea seguire, come intervenire, cosa avrebbe fatto l'imperatore, eccetera, era un momento, diciamo, di grande difficoltà. Un terzo elemento che potete ricordare, non è scritto nel foglio, nella cappella dove c'è il presepe, si vede poco, è la cappella dei Fugger, cioè la famiglia dei banchieri famosissimi, che ebbe un ruolo enorme nell'Europa del Cinquecento, anche nella crisi luterana, eccetera, eccetera, e poi vedremo meglio. La pala d'altare, che è di Giulio Romano, era la pala d'altare di quella cappella, e infatti i santi, poi lo vedremo meglio entrando, sono i santi che portano il nome dei Fugger di allora, quindi è la grande famiglia dei banchieri dell'epoca. Quella è la loro cappella, quindi i vari Fugger sono poi stati sepolti, diciamo, nella base del luogo, e quindi trovate anche qui queste presenze che ci fanno veramente tornare all'epoca e immaginare il dramma, la preghiera, la ricerca, il peccato, la santità di uomini così diversi. Per entrare nell'argomento vi propongo, mi è venuto in mente, me l'ha fatta conoscere un padre francescano e ho detto questa è la via giusta, una storia, vi dico, veramente affascinante, commovente, che vi fa vedere, se volete, attraverso una piccola storia di donne, un modo diverso di farci capire il dramma di un'epoca. È la storia di Caritas Pirkheimer, che è una suora francescana, clarissa di clausura, di Norimberga, una grande umanista, che si trovò a essere a Norimberga con le sue suore quando la riforma prese piede, no? Ve ne parlo perché vi fa vedere con delicatezza, cioè una donna straordinaria, qualcosa che noi non siamo abituati a vedere, e cercherò di far vedere l'amore di questa donna e anche il mio, ma ci dice delle cose che sono diverse dall'immaginario banaleggiante a cui noi siamo abituati. Una storia veramente cristiana, veramente bella, no? Allora, Norimberga a quei tempi era una città di 25.000 abitanti e questa Caritas fu mandata dal padre, aveva studiato, eccetera, Willibald, il fratello, era amico di Erasmo, di Melantone, eccetera, e a 12 anni, come avveniva all'epoca, questa donna entrò dentro il convento delle Clarisse, quindi in clausura, e pian piano divenne badessa. Caritas conosceva bene il latino, un po' di greco, pensate, erano serie le donne di allora, non erano solo le donne di oggi, sapeva il greco, la letteratura, la musica, suonava la cetra, possedeva una buona cultura religiosa e umanistica, e c'era uno scambio continuo fra il monastero e la cultura umanistica dell'epoca. Pensate che questa donna nel 1503, quindi 7 anni prima che Lutero venisse qui a Roma, fece acquistare a Venezia un esemplare del Pentateuco in ebraico. Cioè, pensate l'interesse, cioè si dice la Bibbia, lo vedremo, non si leggeva a quei tempi, non è vero manco per niente, era chiaro che erano dei tempi diversi, la stampa era appena stata inventata, ma una donna di Norimberga fa comprare una copia del Pentateuco ebraico, quindi in lingua originale, e da Venezia, e lo offre a una persona di Norimberga che studiava ebraico, no? E dirà nel 1527, quando cercano di farla diventare protestante: ho letto molto, ho ascoltato tante cose da quando sono nato, cioè io donna ho letto un sacco di cose, ho ascoltato un sacco di cose, ma non ho mai letto né inteso un Vangelo come il suo, straordinario, cioè il Vangelo che lei dice io non l'ho mai sentito, non è giusto, non è vero, cioè io me ne intendo delle cose, quel Vangelo non è quello vero, lei dica quello che vuole ma io non ci credo a quello che lei dice, no? Che cosa succede? Che subito, nel 1517, vengono stampate le tesi sulle indulgenze, poi dopo torneremo su questo, alcune persone le fanno tradurre a Norimberga e anche il fratello interviene nella diffusione delle tesi, al punto che nel 1520 viene scomunicato. Poi invece Willibald rinnegherà questa adesione a Lutero e ritornerà vicino al cattolicesimo. Noi abbiamo un testo straordinario che si chiamano I Fatti Memorabili, cioè delle cronache che vanno dal 1524 al 1528. Come sapete, in molti monasteri, è una usanza bellissima, si scrive la storia, quindi ogni giorno c'è una suora addetta che scrive che cosa è successo. Ci sono solo 4 anni, purtroppo mancano gli anni successivi, ma abbiamo 4 anni in cui si scrive giorno per giorno cosa succede in questa città, no? Lei racconta nella sua relazione: la dottrina di Lutero è stata la causa di molte rovine, crudeli discordi hanno straziato la cristianità. Questo non è un testo di uno storico di oggi, è una donna che sta dentro la crisi luterana e che ancora non sa cosa succederà al suo monastero, cioè, come dire, lo vedremo cosa sta succedendo, no? Le cerimonie delle chiese sono state mutilate, in molti luoghi i preti hanno di colpo abbandonato il loro stato, perché si predicava la sedicente libertà cristiana. Lei chiaramente difende la vita monastica, il sacerdozio, i preti hanno lasciato, si sono sposati, hanno smesso di celebrare messa, se no sono andati a fare i laici e così via, no? Si andava ripetendo che le leggi della chiesa e i voti non obbligavano più nessuno, quindi ognuno faccia quello che vuole. Le conseguenze di tali discorsi fu che un buon numero di monaci, di monache, usarono di questa libertà per uscire dal chiostro, deporre i loro abiti. Molte si maritarono persino e in una parola non agirono che seguendo la propria fantasia. Una donna che dice ognuno fa secondo la sua testa. Noi provammo dolorosamente il contraccolpo di questo ribaltamento perché una folla di personaggi molto potenti e molto temibili veniva giornalmente a fare visita alle amiche che avevamo tra di noi. Insegnavano loro la nuova dottrina, cercavano di convincere attraverso tutti i mezzi e le loro argomentazioni non avevano mai fine. Volevano provar loro che lo stato religioso era uno stato di dannazione e che era impossibile conquistare la propria salvezza e che infine noi tutte appartenevamo al diavolo. Molte famiglie, influenzate da questi discorsi, tentarono di riportare via dal chiostro le figlie, le sorelle o le parenti che avevano tra noi. Le mie povere ragazze, lei era la badessa, ora venivano minacciate duramente, ora si sceglieva di incantarle con delle belle promesse di cui non avrebbero neanche mantenuto la metà. E queste lotte duravano ore intere. A un certo punto, lo vedremo, Caritas arriva a dire, notate come era un clima diverso da quello di oggi, le monache furono obbligate a ascoltare in quei 4 anni 111 prediche forzate. Quindi, diciamo, la parte luterana le radunava nella cappella e il predicatore per 2 ore le spiegava che i cattolici avevano torto e loro erano obbligate a ascoltare. No? Questo vi fa capire come è un contesto diverso dal nostro, cioè a quei tempi, poi cercheremo di capire perché, si riteneva da tutte le parti, vedremo che non c'è un protestante che non pensi questo, che così come i cattolici di allora, che bisognava dire la verità e tutti erano obbligati a sentirlo, quindi questo non è un fatto del terribile mondo cattolico, era un evento, proverò a cercare di capire come l'ho capito io perché questo, no? Ma sì, la verità andava detta, conosciuta, quindi andava vissuta. Sotto si vede che alcune persone avevano, alcuni dei genitori delle monache, avevano sentito predicare che il monachesimo era un'invenzione del diavolo, del papa che era l'anticristo, eccetera, e allora pretendevano che le loro figlie uscissero dal chiostro, loro che le avevano spinte, ma andando avanti vedremo che le ragazze non volevano uscire, perché le ragazze erano contente di stare dentro, e loro dicevano: io sono libera, in coscienza voglio restare, perché tu padre mi devi obbligare a uscire dal monastero? E i predicatori ribattevano: bisogna obbedire ai genitori, il comandamento dice onora tuo padre, se tua madre ti dice che devi uscire sei obbligata ad uscire, devi. E loro invece puntavano i piedi e volevano restare. Continuiamo il testo, per esempio in alto il secondo neretto di pagina 5. Ella finì per dire alla mamma, una di queste monache che voleva essere portata, che volevano portare fuori, che nessuno al mondo avrebbe potuto convincere a uscire dal convento. Era risoluta, con il soccorso della grazia, a mantenere la promessa che aveva fatto a Dio. Immaginate il dramma e anche la fede di queste ragazze, di queste donne, come noi, insomma. Cioè, io voglio stare qua, io sono Clarissa, io voglio pregare. Cioè, voi non potete pretendere che io non preghi, che io smetta di vestire l'abito, che io esca dalla clausura, no? Racconta sempre Caritas, molti religiosi della città, no, questo è una notizia, molti religiosi avevano lasciato l'abito, all'inizio rimasero domenicani e francescani, i consiglieri della città, perché oramai il governo della città era passata in mano luterana, cominciarono a dire che con la forza avrebbero chiuso il monastero e mandato via le suore. A metà della pagina avviene il momento, perché è un processo sempre più duro, da questo giorno noi siamo stati privati della confessione, della comunione e di tutti i sacramenti, persino in pericolo di morte. Cioè c'è un momento in cui il crollo del clero e insieme il divieto della città fa sì che venga vietato esplicitamente alle suore di avere l'Eucaristia. Pensate a che dramma, un convento che vive per l'Eucaristia. Queste suore dal 1924 fino alla chiusura dell'ultima monaca, che morirà nel 1590, non hanno più fatto la comunione. Non si sono più confessate perché era proibito che qualcuno andasse a confessare, era proibito che un prete cattolico potesse incontrarle. Lei risponde: il consiglio, ancora un po' più sotto, il consiglio dei laici della città ricorderà certamente che noi gli abbiamo sempre obbedito nelle cose temporali, ma in ciò che tocca alle nostre anime noi non obbediremo che alle nostre coscienze. Notate la forza di questa donna, cioè dice: c'è anche amore, cioè noi vi obbediamo, cioè se voi ci dite dobbiamo fare, noi lo facciamo, ma voi non potete pretendere che le nostre coscienze, che sono cattoliche, smettano di essere cattoliche. Cioè, noi siamo liberi in coscienza, noi vogliamo stare qui, fateci ricevere i sacramenti. I consiglieri furono molto stupiti e cominciarono a mandare questi predicatori, queste persone che cercassero di convincere, no? Dice il testo di questo autore, che è una storia delle Clarisse, l'ho estrapolato da una storia delle Clarisse, eccetera. Il consiglio, stanco, a un certo punto smise di fare queste prediche perché capiva che non servivano a niente, cioè potevano parlare, ma le suore erano sempre più convinte di questo. A un certo punto, fine della pagina, viene interdetto di ricevere le novizie. Cioè, cosa decide il consiglio della città? Vieta che entrino delle nuove. Cioè, dice, voi non volete uscire, noi non vi imponiamo di uscire, ma vi togliamo i sacramenti e vi impediamo, ogni ragazza che vuole entrare non potrà più entrare. Quindi, quelle siete, quelle rimarrete, non entrerà mai più nessuno dentro il convento. E pian piano tolgono i vari benefici, eccetera, a un certo punto Caritas dice... Nel 1527, durante questi 3 anni, noi siamo vissute tra le privazioni, nude come miserabili vermi della terra. Cioè, descrive ormai, chiaramente capite, un convento di clausura, non è che tu puoi andare a fare la spesa. Cioè, man mano che si rompe il rapporto fra il convento e la cittadina, diventa difficile. Cioè, il convento è una cosa molto peculiare, che ha bisogno di un legame osmotico con la città, no? Queste donne, fedeli, sole, contro tutti, tirano avanti, avendo quello che c'è, cioè quello che è in grande povertà, no? E, a un certo punto scoppia la rivolta dei contadini, come sapete, torneremo a parlarne dopo, oggi durerà un po' di più l'incontro, la parte che spiego io, preparatevi perché così è, insomma, scoppia la rivolta dei contadini, allora il consiglio va da loro e dice, attenzione che se arrivano i contadini vi uccidono tutte, uscite, cioè cercano di usare la paura della rivolta dei contadini per farle uscire dal convento, e forse qualcuno di voi non si ricorda cos'è, ma a un certo punto leggendo il Vangelo e lottando contro i nobili, eccetera, una parte della popolazione prese le armi e Lutero per primo disse bisogna sconfiggere i contadini perché non si può togliere il potere e l'autorità, poi lo vedremo meglio, no? A Pasqua viene formalmente interdetto in maniera definitiva il culto cattolico, cioè viene vietato in tutta Norimberga la possibilità di celebrare la messa cattolica, quindi non è più concesso che nessun sacerdote, frate, eccetera, celebri la messa. Racconta Caritas, 1525. Che quaresima di dolore abbiamo passato, piena di angosce, privazioni spirituali, piena di apprensione e di paure. Non abbiamo potuto celebrare degnamente gli uffici della Settimana Santa cantando la Passione. Siamo state obbligate a fare da sole l'adorazione della croce e a cantare l'Alleluia, poiché non hanno voluto darci neanche un prete. E il venerdì di Pasqua viene interdetto ai nostri venerabili frati minori di suonare le campane, di celebrare qualsiasi ufficio di giorno e di notte, di radunarsi per pregare in comune. Ed è così che essi hanno vissuto quel giorno. Non si è usato lo stesso rigore che nei confronti dei poveri francescani, agli altri ordini non è stato interdetto che di celebrare la messa. In seguito i monaci abbandonarono i loro abiti, si rivestirono i vestiti laicali, alcuni sontuosi, lei dice guardate adesso che diventano laici non hanno più i vestiti poveri, eccetera, non dissero più il mattutino, in una parola celebravano a loro piacere. Gli agostiniani seguivano lo stesso esempio, gli agostiniani che erano la sorgente di tutte queste disgrazie, Lutero era un agostiniano, e poi carmelitani, certosini, nessuna regola fu più osservata, vi si conduceva una vita disordinata, ciascuno viveva a modo suo, molti monaci abbandonarono di colpo i loro conventi e presero moglie, i frati predicatori avrebbero volentieri consegnato il loro convento in regalo al consiglio, ma la loro richiesta fu respinta perché erano troppo poveri e non avevano le rendite come altri conventi. Allora se ne andarono tutti, salvo 9 tra di loro. Cioè, questa donna dice, ma i preti, ma cosa fanno in questa città? Tutti lasciano, tutti, eccetera, eccetera. Racconta, abbiamo deciso all'unanimità, noi suore, che non avremmo mai fatto la consegna del nostro convento. Non ci appartiene, noi non l'abbiamo fondato né costruito. È bellissima questa frase, cioè non è no, come facciamo a dire ve lo diamo? Cioè, questo l'abbiamo ereditato da una storia di... Noi siamo qui e è nostro, cioè lo abitiamo, lo dovremo consegnare alle nuove suore che verranno. Questo non è no, non si può dare, cioè dicano quello che vogliono, noi da qui non ci muoviamo se non ci portano via con la forza, no? Dice a un certo punto, le cose sono le stesse del tempo di Ario, di altri eretici, cioè lei conosce Ario, conosce la teologia, eccetera. Si trascina la gente nell'errore con parole menzognere che sembrano piene di sapienza. Veramente, veramente, si dice, degli uomini simili a quelli d'allora vi ingannano oggi. A un certo punto insistono dicendo se voi non vi convertite andrete all'inferno, andrete, sarete dannate, eccetera. Lei risponde, pagina 7, lasciate a Dio la preoccupazione della nostra conversione. E un'altra volta, se lui cambia i nostri cuori, noi ve lo faremo sapere. Cioè, questa cosa riguarda noi, lasciateci in pace che noi vogliamo continuare a credere. E a un certo punto viene inviato Melantone e si cerca, Melantone addirittura viene inviato a parlare con queste suore. A un certo punto provano a dirle che si debbono sposare, cioè provano a obbligarle al matrimonio. Caritas, che è anche un'ironia, dice in fondo a pagina 7: ma se io dovessi imitarla, lei, eccellente dottore, dovrei prendere marito. Ma forse non saprei trovarmelo, perché sono vecchia, non sono adatta a questa ricerca. Sarei obbligata a pregare vostra saggezza di farsi carico di questa preoccupazione, e non sarebbe davvero una piccola faccenda. Cioè, ma lei come fa a pretendere che io mi sposi? Cioè, io voglio vivere da persona che si è consacrata, no? E fra le immagini, è interessante, io amo molto le immagini, come sapete, l'ultima immagine che avete è un'immagine di Lucas Cranach, che è il pittore, diciamo, è il grande pittore che ha dipinto Lutero. Ci sono una serie infinita, si vede Lutero pian piano che cambia anche fisicamente, pian piano diventa un po' più grosso, eccetera. Questa, lui è Lutero, questa è una monaca, Catarina von Bora, che uscì dal chiostro e divenne sua moglie. Notate sopra c'è una frase, questa è stata probabilmente proposta da Lutero stesso a Cranach come pittore ufficiale, presa dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 15, salvabitur per filiorum generationem, cioè Cranach e Lutero dicono perché la donna si deve sposare, perché la donna si salverà facendo figli. Quindi Catarina von Bora, sposandosi, obbedisce al comando dell'apostolo, per cui la donna, diciamo, diventerà salva attraverso l'essere madre, no? Vedremo come Caritas cita la scrittura e risponde con altri versetti della scrittura e dice: ma Gesù ha detto anche delle altre cose, no? E questo l'ho trovato al Museo Pol di Pezzoli di Milano, quando l'ho visto sono rimasto, cioè non mi immaginavo di trovare una frase del genere su una immagine, diciamo, agiografica, potremmo dire, di tradizione luterana. Allora, dice, torniamo a pagina 7, io rispondo che nessuna dottrina mi piace quanto quella del Cristo e dei suoi apostoli. Oggi, mille anni fa, gli uomini non sono che degli uomini, ma la parola di Dio resta eternamente. Siccome Gesù ha detto c'è il dono del celibato, alcuni sono stati fatti eunuchi, siccome San Paolo ha detto che è meglio non sposarsi, cioè la parola di Dio dice che non bisogna, che è un dono non sposarsi, come fate voi a toglierci questo che è parola di Dio? Cioè Dio ci ha detto che noi abbiamo questa cosa. Andiamo avanti, il tempo è già quasi scaduto, ma noi continueremo. Scusatemi, ma penso sia interessante. Viene proposto a loro di togliere l'abito, eccetera. Loro con grande dignità accettano alcune cose, per esempio accettano che si apra una grande porta e il convento comincia a essere un posto dove la gente entra, esce, eccetera, ma loro non si tolgono l'abito, continuano a stare dentro, a pregare, eccetera. Avanti ancora, e pagina 9, il confronto teologico, cioè dal testo emerge la discussione che avveniva con i predicatori e anche con Melantone stesso, no? Caritas dice: noi affermiamo che l'Antico e il Nuovo Testamento, in latino e in tedesco, sono presso di noi di uso quotidiano. Cioè, noi donne leggiamo l'Antico Testamento in tedesco e in latino abitualmente, noi li studiamo e ci sforziamo di comprenderli, e non leggiamo solamente la Bibbia, ma anche gli scritti che ci giungono giornalmente. Vostra saggezza per un certo tempo mi ha vantato molto Zwingli e gli altri, perché loro gli raccontavano dei vari predicatori. Se noi avessimo creduto loro, dove saremmo arrivate oggi, per esempio per quanto riguarda il dogma dell'Eucaristia? I predicatori di Strasburgo, ne sono dettagliatamente informata, non considerano il Cristo che è un uomo, simile a tutti gli altri uomini. Se noi li ascoltassimo saremmo certamente sulla cattiva strada. Questa non è il Vangelo, cioè questa cosa non si può dire, questa cosa non è secondo il Vangelo. Ciascuno dice seguiamo la verità della scrittura, ma ciascuno si serve della scrittura a modo suo, ciascuno vuole avere ragione, nessuno vuol cedere e queste discussioni non hanno mai fine. Notate, è una donna che nel 27-28 scrive queste cose, cioè che uso della scrittura stiamo facendo? Cioè, noi la leggiamo, ne traiamo delle conseguenze diverse, noi dalla scrittura traiamo che Gesù è veramente figlio di Dio, che veramente ha donato l'Eucaristia, e c'è una discussione infinita fra tutte le posizioni, eccetera, eccetera, no? Sulla grazia, a metà della pagina, Caritas replica: ci si accusa di confidare nelle nostre opere, vedremo che questo è il punto nodale, no? Cioè, che cos'è la grazia con cui Cristo ci salva? Di non aspettare salvezza che dal loro soccorso, cioè ci si accusa che noi ci salveremo con le nostre opere. Grazie a Dio, subito la grazia, grazie a Dio, noi non ignoriamo che l'uomo, secondo la parola di San Paolo, non può essere giustificato dalle sole opere, ma dalla sua fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Notate, non è il Papa che lo dice, è una donna di clausura. Noi siamo giustificati dalla grazia di Cristo. Noi non confidiamo nelle opere. Sappiamo d'altra parte che una fede vera non esiste senza gli atti, le opere, come non esiste un buon albero senza dei buoni frutti. Sentite la scrittura come la conosce, come echeggia, no? Noi siamo sicuri che Dio tratterà ciascuno secondo le sue buone o cattive opere. Sappiamo che non dobbiamo attribuirci il merito delle nostre azioni e che se qualche bene si compie per mezzo nostro, la gloria ritorna a Dio, unicamente a Dio, e dunque senza alcun fondamento che ci si accusa di gloriarci delle nostre opere. Cioè ribatte punto su punto, espone la sua fede così come donna la viveva a Norimberga in quel tempo. In tale fede vogliamo vivere e morire, che il mondo ci giudichi come vuole. Cioè noi questo è, fate quello che volete, dite che giudicateci, noi siamo queste e nessuno è. Quando le accusano dicendo, ma voi avete un monastero, il monastero non c'è scritto nella scrittura che ci sono le clarisse, c'è l'ordine, eccetera, eccetera, lei risponde, in fondo a pagina 9, 10 righe sopra, noi seguiamo l'esempio dei primi cristiani di cui è scritto negli atti, che possedevano tutte le cose in comune, condividevano tra loro ogni nutrimento e che dimoravano tutto il giorno nel Tempio e lodavano Dio. Cioè, noi stiamo obbedendo alla parola di Dio, stiamo nel Tempio, nella casa di Dio e viviamo tutto quanto questo. Bene, possiamo saltare le ultime cose. Pagina 10, io so, e le nostre suore lo sanno con me, più o meno a metà della pagina, che non c'è altro mediatore fra Dio e gli uomini al di fuori di Gesù fatto uomo. Tuttavia non è giusto non onorare i cari santi. Invocandoli, io seguo le lezioni di Sant'Agostino, di San Girolamo, di San Cipriano. Se si dice che costoro erano degli uomini e potevano sbagliarsi, rispondo che nemmeno quelli che li combattono sono degli dèi e possono sbagliarsi anche loro. Cioè, tutti gli uomini possono sbagliarsi. È chiaro che anche i padri della Chiesa hanno detto delle cose che non erano, ma noi abbiamo imparato a amarli perché non sono i mediatori, solo Cristo lo è, ma loro ci aiutano in questa realtà. E dice alla fine, dove è scritto pagina 72, la Chiesa è stata governata fino ad ora dallo Spirito Santo secondo le promesse del Cristo, niente ci separerà da essa. Noi soffriremo ciò che piacerà a Dio di mandarci, è meglio soffrire a causa del male che consentire a fare del male. Qui c'è un'affermazione importantissima, la fede che la Chiesa è guidata da Dio. Quindi bisogna restare ancorati alla Chiesa, nonostante nella Chiesa ci sia il peccato, ma bisogna essere legati ad essa. Arriva Melantone, saltiamo tutto. Negli ultimi anni abbiamo appunto pian piano la comunità che invecchia. A un certo punto c'è una sola giovane di Norimberga che entra di notte, viola la clausura per diventare monaca, ma a quel punto il consiglio entra e la rapisce, la riporta fuori, cioè non le permettono di eccetera. Lei racconta in fondo a pagina 11, le suore hanno si arriva alla festa dei 25 anni di abbaziato, cioè 25 anni che lei è abbadessa, e fanno una festa senza eucaristia, gli regalano del vino, quindi festeggiano questa loro abbadessa senza poter fare la confessione, la messa, eccetera, e pian piano, lo vedete, nel 1539 entra questa ultima Caterina, entra, poi viene portata fuori, nel 1591 morirà l'ultima monaca, diciamo, di vecchiaia, e finirà la storia del... Bene. Cerchiamo di allargare il quadro, quindi una storia per entrare, per penetrare. È interessante rendersi conto, lo faremo in maniera più rapida, ma diciamo che nel tempo dell'epoca era, fra virgolette, normale, poi appunto cercheremo di capire perché, vedere che si usava in qualche modo la coercizione della parola, dei libri che non si potevano leggere, fino alla pena di morte, per mantenere quella che era ritenuta l'ortodossia che si doveva osservare da parte di tutti i contendenti dell'epoca. Pensate, solo per fare rapidamente degli esempi, Cranach il Vecchio, il famoso pittore, che è stato anche sindaco di Wittenberg, è stato uno che ha bruciato le streghe. C'è stata la mostra a Roma, non c'era una riga che diceva questo. Cioè, Cranach, pittore luterano, è stato un... le streghe sono state bruciate non nel Medioevo soprattutto, ma il grande momento della paura della stregoneria è proprio il 1500 e 1600, ed è soprattutto nel nord Europa. Nella Spagna avviene pochissimo, in Italia pochissimo. Il grande luogo è nei territori cattolici e protestanti e nel mondo, diciamo, del Sacro Romano Impero, no? Cranach è stato, per esempio, uno di queste persone che ha fatto questo. Lutero è una persona che ha chiaro che bisogna intervenire per difendere l'ortodossia luterana con la forza, no? E per esempio, quando scrive contro le empie e scellerate bande dei contadini, quando i contadini si ribellano, Lutero capisce che se i contadini prendono il potere finisce, si entra nell'anarchia più totale, no? E allora un uomo ribelle al bando di Dio e dell'imperatore, il capo dei contadini, cosicché chi per primo voglia uccidere agisce molto rettamente. Contro chiunque sia sedizioso in modo manifesto, ogni uomo è un tempo giudice e carnefice, cioè non si può lasciare che le bande facciano quello che vogliono. Ferisca, scanni, strangoli chi lo può, e se ciò facendo troverai la morte, te felice, morte più beata giammai potresti incontrare, perché muori in obbedienza alla parola, al volere di Dio e al servizio della carità, per salvare il prossimo tuo dall'inferno e dai lacci del demonio. Cioè, se queste persone prendono il potere, è la fine della Germania, no? Quando appunto viene sedata la rivolta dei contadini, sono fra le parole più dure di Lutero, lui dice: nella sollevazione io ho ammazzato tutti i contadini, tutto il loro sangue sul mio collo, ma io lo rovescio sul nostro Signore Dio. Egli mi ha imposto di parlare in modo siffatto, cioè Dio mi ha detto che la parola di Dio vuole che ci sia l'autorità, ci deve essere l'autorità dentro lo Stato. Potete leggere altre cose sugli Zwingliani, sulle streghe, eccetera. E così, per esempio, le parole contro Erasmo, poi torneremo, Lutero, come sapete, cercò l'alleanza di Erasmo, quando capì di non averla, fu durissimo contro Erasmo, perché diffondeva il veleno della ragione, della carità, delle opere, era troppo umanista, troppo rinascimentale, troppo filopapista per lui. Presso i calvinisti noi abbiamo la stessa cosa. Abbiamo questo modo, diciamo, perché era tipico del tempo e durò fino, lo vedremo, alla Rivoluzione francese compresa, l'idea che bisognasse guidare con energia l'educazione proprio delle persone, no? Pensate, per esempio, Calvino fa interdire i libri che sono a favore degli anabattisti, cioè gli anabattisti sono a sinistra di Calvino e Lutero, quindi sono vietati i libri anabattisti, non si possono leggere a Ginevra, no? C'è un editto del Consiglio di Berna, sono arrivati 1500 libri, vanno confiscati perché la gente non possa leggere queste cose, no? E nel scritto contro gli anabattisti 1544, siamo già molto avanti, per esempio Calvino difende il valore della scomunica, cioè il consiglio dei pastori ha il potere di scomunicare, no? E per primo Calvino sa che è importante utilizzare all'epoca anche la pena capitale per fermare gli eretici. Sono famosi, di solito nei nostri libri si cita solamente Michele Serveto, che è un antitrinitario, cioè è un protestante che negava la Trinità, diceva quindi che Dio era solo uomo, che scappò dal tribunale dell'Inquisizione cattolico di Vienne, finì a Ginevra cercando rifugio e fu poi ucciso invece dal tribunale calvinista, no? Ma nella Ginevra calvinista noi abbiamo anche la persecuzione di Valentino Gentili, Sébastien Castellon, Jérôme Bozek, Jacques Gruet, più una serie di persone, eccetera, eccetera. Pensate che Teodoro di Beza, il famoso umanista, eccetera, scrive proprio uno scritto in difesa dell'uccisione di Teodoro di Beza, perché un antitrinitario rovina la fede del popolo che ha bisogno di credere nella Trinità, no? Lo stesso noi abbiamo nel mondo anglicano del tempo, Pensate per esempio ai nostri santi, l'arcivescovo Fischer, cioè quando Enrico VIII vuole che sia annullato il suo primo matrimonio perché non riesce ad avere un erede maschio, cioè Enrico VIII deve avere, la legge di allora voleva avere un erede al trono, no? Man mano che le persone si oppongono alla sua, a questa sua decisione, fa uccidere prima l'arcivescovo John Fischer nel 1535, decapitandolo e tenendo la testa esposta, poi la madre del cardinale Reginald Pole, che fu amico di Michelangelo, stava per diventare papa, la madre che era cattolica come il cardinale fu uccisa perché Reginald Pole non appoggiava Enrico VIII, no? Fino alla famosa uccisione di Tommaso Moro. Chi vuole può vedere il film meraviglioso Un uomo per tutte le stagioni, famosissimo, che ha preso tanti Oscar al tempo, eccetera. E la storia di Tommaso Moro è veramente straordinaria e vi fa vedere il dolore, l'amore anche. All'inizio Tommaso Moro uscì dall'incarico politico, era il gran cancelliere, lui non attaccò il re, ma il re pretendeva che lui gli desse ragione, cioè il tentativo di Tommaso Moro fu dire: io sono fedele allo Stato, quindi non demonizzo il re, però vado in privato, cioè torno nella mia casa con le mie figlie, con la mia moglie, eccetera. Invece Enrico VIII pretendeva che lui gli desse ragione, cioè aveva bisogno che Tommaso Moro, che era famosissimo, era un grande umanista. Solamente quando viene condannato a morte, perché appunto non accetta per la sua coscienza, Tommaso Moro difende il valore come Caritas Pirkheim, della sua coscienza, io in mia coscienza non posso dire, quello è un matrimonio vero, non è nullo, io non posso accettare, sono un uomo di diritto, non mi potete far dire una cosa che non è vera. Tommaso Moro dice, siamo a pagina 15, Milord, dal momento che questa accusa si basa su un atto del Parlamento, che è formalmente in contraddizione con le leggi di Dio e della Santa Chiesa, secondo le quali nessun principe temporale, mediante nessuna legge, può arrogarsi il supremo governo o una qualche parte di governo che appartiene legittimamente alla sede di Roma, cioè non può un tribunale laico decidere la nullità di un matrimonio, questo è un compito che spetta al tribunale ecclesiastico. Quando anche l'insieme dei vescovi dell'università fosse così importante quanto Vossignoria sembra credere, io non vedo affatto, Milord, per quale ragione questo debba portare qualche cambiamento nella mia coscienza. La mia coscienza mi dice che questo matrimonio è vero e io non posso andare contro. Ma se parlassi di coloro che sono già morti, e tra essi ora molti sono santi in cielo, sono certissimo che di gran lunga la maggior parte di loro da vivi hanno pensato come io penso ora. E per questo quindi che non sono tenuto, Milord, a confermare la mia la mia coscienza al concilio di un solo regno contro il concilio generale della cristianità. Che cosa dice Tommaso Moro? Cioè, il concilio non sono solo i cristiani di oggi, ma sono i cristiani di tutte le generazioni. Quindi, siccome io so che i santi del passato, che i vescovi, hanno sempre creduto che questa è la dottrina del matrimonio, io non posso andare contro il noi di tutta quanta la Chiesa che afferma questo. Noi non possiamo cambiare con noi di oggi un no. E, bellissima la parte finale, Tommaso Moro dice: non ho nulla da aggiungere, signori, sono le sue ultime parole, se non questo. Come l'Apostolo Paolo, secondo quanto leggiamo negli Atti degli Apostoli, assisté consenziente alla morte di Santo Stefano, custodendo addirittura gli abiti di coloro che lo lapidavano, e tuttavia ora è con lui, santo in cielo, e là essi resteranno uniti per sempre, veramente allo stesso modo io spero e pregherò incessantemente per questo, che io e voi, miei signori, che siete miei giudici e mi avete condannato sulla terra, possiamo tutti insieme incontrarsi con gioia in cielo per la nostra salvezza eterna. Qui notate, no? Nel martirio cristiano non c'è mai l'odio per il nemico. Sapete che la differenza? Noi non possiamo ritenere martire uno che odi chi lo uccide. Tommaso Moro è uno che dice: io ho ragione, ma io vi voglio bene, io prego per voi. Questa è il martirio cristiano, non è mai un martirio di odio, ma è un martirio di portare gli altri con sé. Lo stesso noi possiamo dire alla sinistra di Lutero, no? Se noi andiamo è un'espressione che si usa, cioè i gruppi, diciamo, che erano addirittura più antidogmatici, più antipapisti, diciamo, no? Noi abbiamo per esempio una serie di testi che riguardano gli anabattisti, Zwingli e così via, dove realmente si vede che l'uso della parola era diventata una forza proprio che li spingeva proprio a prendere le armi, no? Per esempio sono famosissimi i testi di Münzer che dice: noi siamo come Gedeone, prendiamo le armi, e il momento in cui Dio vuole che noi prendiamo le armi e usciamo in battaglia, Münzer per esempio spinse i contadini a prendere le armi e a combattere, no? Ed è interessante, l'ho voluto mettere così per chi di voi si interessa di queste cose, che se voi prendete un libro che è un romanzo, quindi che non ha un valore storico, ma che rappresenta se volete, la sensibilità dell'uomo di alcuni uomini moderni, un libro abbastanza famoso, Q di Luther Blissett. Luther Blissett non è un vero autore, ma è un collettivo di giovani professori anarchico-marxisti, che sotto questo nome collettivo si chiamano, poi adesso hanno cambiato nome, hanno scritto un libro vari libri che raccontano la storia del tempo. Q è un personaggio che si firma Coelet, che è un papista che lavora per il Papa e poi alla fine lascerà il papato, no? E questo personaggio attraversa nel 500 tutte quante le varie fazioni del tempo, va a Wittenberg e poi dopo va a Münster, cioè entra dentro tutti i momenti cruciali del tempo. È interessantissimo come c'è la coscienza di quanta violenza ci fosse in tutti quanti i gruppi presenti del tempo, no? Per esempio dice: vidi falci trasformarsi in spade, il contrario del profeta, zappe divenire lance, uomini semplici lasciare l'aratro per mutarsi nei più impavidi guerrieri, e così via. E in particolare, a metà di pagina 16, descrive la rivolta di Münster, dove Jan Matthys, che era uno di queste teste calde, che si riteneva uno degli inviati dell'Apocalisse, mise a ferro e fuoco la città, predicando il libertinismo, perché appunto non c'era più la legge, e poi finirono massacrati completamente. Ci fu un attacco alla città, ci fu una lotta finché furono tutti quanti uccisi. Jan Matthys dice: questo è il luogo prescelto, questa è la nuova Gerusalemme, non c'è posto per i non rigenerati, possono ancora scegliere e convertirsi, ma il tempo è giunto agli ultimi rintocchi, che facciano presto, e se non lo fanno saranno spazzati via insieme a tutto ciò che è decrepito. Queste non sono parole dell'epoca, notate bene, sono parole di autori moderni, no? Sono parole in cui un moderno, che non è cattolico, diciamo, rilegge. Dentro questa cosa c'è anche il fenomeno dell'iconoclastia, cosa interessantissima, se voi ve ne accorgete andando in Svizzera. E in Svizzera soprattutto c'è stato un momento, soprattutto intorno al 1550, dove venivano distrutte tutte le immagini. E per esempio a Berna, se voi andate al museo di Berna, nel 2001 c'è stata una mostra dal titolo Iconoclasm, cioè tutte le immagini, furono distrutte tutte le statue, le sepolture, i quadri buttati dentro una fossa, e adesso gli archeologi li hanno ritirati fuori, c'è un museo bellissimo con tutte queste statue medievali, no? Martin Lutero non è un anticonoclasta, cioè scopre che le immagini sono importanti. Se voi andate a Wittenberg c'è proprio la pala d'altare fatta da Cranach su comando di Lutero, e trovate le immagini sempre qui nei fogli finali. Questa per esempio è la parte bassa, vedete che c'è il Cristo, c'è a sinistra Lutero che predica, e alla destra voi trovate Lucas Cranach, che è il primo che si è autodipinto, si è rappresentato. Qui in basso la prima donna è Caterina von Bore, la moglie di Lutero, e sotto c'è il figlio Hans, che è il piccolo, che è il figlio, no? Cioè c'è l'uso dell'immagine a servizio, diciamo, della fede, no? E anche questa immagine, la prima che voi vedete, che sempre è di Cranach, sempre della pala d'altare di Wittenberg, è l'allora pastore della chiesa di Santa Maria, Johannes Buchenhagen, che ha le due chiavi, le chiavi di Pietro. Con una chiave accoglie uno, cioè lo accoglie nella comunione, con una seconda chiave grigia allontana un altro, perché è, diciamo, una persona che è nel peccato, che viene scomunicata, no? Però una gran parte, diciamo, soprattutto del mondo di questi gruppi a sinistra di Lutero, e in parte del mondo calvinista, ha anche questo dire: le immagini vanno tolte perché sono pericolose. Pensate, lo dico veramente così con grande garbo, eccetera, ma per farvi capire come la mentalità del tempo è diversa, pensate che nella stessa comunità ebraica di allora esisteva l'interdizione dei libri e la scomunica. L'ebraismo non aveva uno Stato come i protestanti, come i cattolici. Vi ho messo solo per citare un esempio la scomunica di Spinoza, siamo nel 1656, cioè siamo 56 anni dopo Giordano Bruno. Questo è il testo con cui la sinagoga di Amsterdam scomunica Spinoza perché scrive delle cose contro l'unicità di Dio, la rivelazione, eccetera. Se voi andate a pagina 18, si dice: noi escludiamo, cacciamo, malediciamo e secriamo Baruch de Spinoza con il consenso di tutta la santa comunità, che è la comunità ebraica, in presenza dei nostri libri sacri e dei 613 precetti in esso racchiusi. Formuliamo questo herem, questa maledizione, come Giosuè lo formulò contro Gerico. Lo malediciamo come Elia maledisse i figli e con tutte le maledizioni che si trovano nella legge, che sia maledetto di giorno, che sia maledetto di notte, che egli sia maledetto durante il sonno e durante la veglia, che sia maledetto quando esce, che sia maledetto quando entra. Voglia l'Eterno accendere contro quest'uomo tutta la sua collera e riversare su di lui tutti i mali menzionati nel libro della legge. Sappiate che non dovete avere con Spinoza alcuna relazione né scritta né verbale, cioè è proibito parlargli, che non gli sia reso alcun servizio e che nessuno l'avvicini a meno di 4 cubiti, cioè nessuno può stargli neanche vicino, no? Che nessuno viva sotto lo stesso tetto con lui e che nessuno legga alcuni dei suoi scritti. Lo stesso noi abbiamo presso i cattolici del tempo, cioè i cattolici fanno uso della forza, dell'autorità, sia per interdire i libri, sia per processare persone che diffondono dottrine che sono contro la visione. Se volete, giusto per visualizzarli, se voi andate al monumento di Giordano Bruno che c'è a Campo dei Fiori, voi trovate, oltre alla storia di Giordano Bruno, avete delle faccette tutte intorno, sono una serie di personaggi, la maggior parte perseguitati dai cattolici e qualcuno perseguitato anche dai protestanti, c'è Pietro Ramo, Janus, John Wycliffe, Aono Paleario, Giordano Bruno, Lucilio Giulio Cesare Vanini, eccetera, e c'è anche Michele Serveto, per esempio, cioè l'antitrinitario che è stato poi ucciso da Calvino, no? E come appendice, solo per farvi riflettere sulla complessità del problema, noi abbiamo anche le inquisizioni laiche, cosa che spesso si nega. Pensate che la rivoluzione francese non aveva la libertà di coscienza, cioè il clero doveva firmare l'obbedienza alla Costituzione. Se la Costituzione francese, 1794, un prete non firmava, gli era interdetto esercitare il ministero. Cioè, la Costituzione francese non ha la libertà, uno non può restare cattolico se vuole restare cattolico. L'idea di libertà di coscienza è un evento che ha bisogno di molto tempo per maturare. Maturerà dopo la Rivoluzione francese, no? Pensate per esempio alla famosa storia delle Carmelitane di Compiègne. Sono 16 Carmelitane che furono decapitate nel 1794, quindi un anno dopo l'inizio della rivoluzione, perché trovate in possesso di una reliquia di Santa Teresa, di un ritratto del re, di un rosario, di un'immagine del Sacro Cuore. Cioè loro avevano queste cose e quindi non era legittimo, cioè loro erano contro quello che la rivoluzione francese pensava, no? Faccio un ultimo esempio per farvi capire la complessità del problema, per dire come noi siamo abituati a stigmatizzare molto facilmente queste cose. Pensate anche oggi, guardate che alcune persone vorrebbero usare la legge per dare un indirizzo di pensiero. Pensate che ci sono dei gruppi, per esempio, che hanno, che vorrebbero equiparare la famiglia omosessuale, gli omosessuali in coppia alla famiglia, che se avessero il potere lo obbligherebbero per legge, cioè direbbero: un prete che provasse a dire che potrebbe essere un problema psicologico a determinare l'omosessualità, deve essere condannato, non lo può dire, non lo può scrivere. Uno che provasse a dire che è peccato, cioè non è così lontana dall'uomo l'idea che c'è la legge debba intervenire a delimitare il pensiero. Un insegnante a scuola non può dire questa cosa perché è contro è qualcosa che è sempre presente nell'uomo, no? Qual è il senso? Provo a dare una sintesi di questa cosa e poi andiamo ancora avanti. Mamma mia, è tardissimo. Cosa facciamo? Visitiamo un po' e poi dopo dico questa cosa, poi casomai visitiamo e riprendiamo. Io credo che il senso, noi dobbiamo cercare di amare anche la gente di questo tempo, tutti, a voler bene. Io credo che il senso sia questo, cioè c'è il senso che ciò che viene detto pubblicamente, ciò che viene scritto, ciò che diventa mentalità, forma veramente la storia. Cioè non è l'odio verso la persona. Io, a me piace vedere la buona fede, comunque cercare di capire come non ci sia una malvagità. Qual è il senso? E noi ci rendiamo conto, cioè noi ci rendiamo conto che oggi se un sito internet dice delle cose che sono pericolose, c'è qualcuno che prima o poi sposerà quelle idee. L'uomo di quei tempi è più sbilanciato verso l'idea che ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è giusto deve essere proposto pubblicamente. E questa cosa gli fa perdere l'altra parte, che invece è ciò che emerge in maniera bella, molto forte, dopo la Rivoluzione francese in poi fino ad adesso, che è invece il primato della coscienza. Cioè è vero che noi dobbiamo leggere cose buone, ma è anche vero che Dio ci ha fatto liberi e che quindi se io desidero seguire il male lo devo poter fare. C'è come un gioco fra queste due cose, c'è come una bipolarità in cui continuamente la storia vive questa tensione di questo tipo. Bene, e a pagina 18 riprendo il filo del discorso per arrivare alla parte più importante. Ho voluto fermarmi su una parte, ma è solo per farvi capire come noi siamo abituati a vedere delle cose in maniera troppo di parte, troppo... E lo stesso noi possiamo dire per l'uso della scrittura, cioè noi sappiamo che la scrittura a quei tempi, prima della riforma e durante la riforma, è un libro che è molto conosciuto. Voi sapete che nel Medioevo la Bibbia era conosciutissima, le persone non avevano la Bibbia, ma non perché era proibito, non avevano la Bibbia perché nessuno aveva i libri, perché non c'era la stampa. Per fare una Bibbia servivano 3 anni di copiatura, la Bibbia era un libro che costava un'enormità di soldi, la maggior parte delle persone non avevano libri scritti, e c'era una Bibbia in un convento, in un monastero, in un episcopio, no? Ce lo fa vedere chiaramente i tempi di Lutero. Quello che ha fatto diffondere la Bibbia è stata la stampa. Come sapete, Gutenberg, il primo libro che stampa è la Bibbia, sono le famose Bibbie del 400 di Gutenberg, poco dopo il 1450, è il libro che si diffonde immediatamente, viene stampato in latino all'inizio e poi dopo nelle varie lingue locali. No? Lutero, per esempio, appena entrato in monastero, subito ebbe una sua Bibbia, lo racconta lui stesso. I monaci gli consegnarono nel monastero una Bibbia rilegata in pelle rossa, egli, perché parlava come Giulio Cesare, in alcuni scritti le persone gli ripetono in terza parola quello che lui diceva, egli ne prese tale dimestichezza da sapere quel che era contenuto in ogni pagina e subito, quando gli si presentava qualche versetto, era in grado di riconoscere dove era scritto. Se io li tenessi a mente potrei essere un ottimo prontuario biblico, diceva Lutero di se stesso, cioè la conosco così, so riconoscere da dove vengono i versetti. Nessuno studio mi dilettava allora quanto quello della Sacra Scrittura. Lessi la fisica di Aristotele con grande ripugnanza e il cuore mi arse quando potei finalmente ritornare alla Bibbia, cioè veramente la amava completamente. Quello che fanno notare gli studiosi è che in Lutero è straordinario il rapporto personale con la Bibbia, cioè Lutero è uno che prega con la Scrittura, una persona che vede proprio nella Bibbia la parola di Dio rivolta a lui, cioè lui cerca nella Bibbia la risposta ai drammi, adesso ci arriveremo, cioè al dramma del male, del peccato, della grazia, della salvezza. È interessante, vi ho messo un testo di Carlo Maria Martini, come gli studi moderni mostrino quanto la Bibbia fosse diffusa fino alla Riforma. Il dramma fu che la Riforma, la paura di ciò che avveniva, fece sì che la Bibbia fu pian piano allontanata. C'erano stati prima della Riforma alcuni concili regionali che avevano in alcuni luoghi invitato alla prudenza nell'uso della Bibbia, ma pensate, dice Martini, siamo a metà in alto a pagina 19, in Germania fra il 1450 e il 1500 furono stampate oltre 25 edizioni della Bibbia latina e 15 in lingua volgare. Siamo vari decenni prima della Riforma, no? In Svizzera, nella sola Basilea, si produssero 18 edizioni della Bibbia fra il 1450 e il 1500. In Italia, nello stesso periodo, erano uscite 27 edizioni, di cui 22 nella sola Venezia, e una rispettivamente a Roma, Napoli, Brescia, Piacenza e Vicenza, perché Venezia era un luogo dove c'erano delle tipografie molto molto avanzate, era cattolicissima Venezia di allora, no? Non si può dunque sottoscrivere, dice Martini, la frase di Lutero, Lutero cerca poi dopo di portare acqua al suo mulino, pronunziata in uno dei suoi discorsi conviviali, i famosi discorsi a tavola, che in tedesco si chiamano Tischreden, il 25 febbraio 38, quindi già molti anni dopo, secondo cui prima della sua riforma la Bibbia era a tutti sconosciuta. In particolare è interessante anche fare riflettere su questa cosa per noi catechisti, che Lutero, che appunto voleva, come tanti altri, anche cattolici, che la Bibbia fosse conosciuta, sapeva però che era fondamentale il catechismo. Voi sapete che Lutero scrisse due catechismi, il grande e il piccolo catechismo, e che Calvino a sua volta fece un catechismo, perché riteneva che le persone semplici dovessero, tramite il catechismo, arrivare a Dio, e il catechismo di Lutero ha la stessa struttura del catechismo della Chiesa Cattolica, ha il credo, i sacramenti, i comandamenti e il Padre Nostro, perché questa struttura è così antica che quasi naturalmente, quando viene l'idea di vedere la globalità della fede, il Concilio di Trento, Calvino, Lutero e i missionari dell'America Latina ritornano a queste quattro realtà che vengono dal catecumenato della Chiesa antica. Voi sapete che un catecumeno si battezza professando il credo, quindi deve confessare quella fede, deve vivere i sacramenti, i sette sacramenti, deve convertirsi, quindi deve imparare i 10 comandamenti, gli viene consegnato il Padre Nostro perché possa pregare personalmente, no? Allora Lutero ha questa struttura nei suoi catechismi e vuole che in tutte le campagne, in tutte le città, i bambini ricevano la catechesi, gli adulti, cioè tutti debbono imparare il catechismo. E qui nel questo piccolo articolo che avevo scritto vi racconto un piccolo fatto che mi fece molto sorridere. Fui invitato a un incontro del mondo della catechesi, di cui io ogni tanto sono invitato a ascoltare, a partecipare. Venne un pastore valdese di Roma di oggi che spiegò come si faceva catechesi nella comunità valdese protestante, e lui dice: ma noi valdesi insegniamo ad amare la Bibbia, insegniamo il credo, insegniamo i comandamenti, insegniamo il Padre Nostro. E allora un cattolico si alzò e disse: ma come? Voi protestanti non usate solo la Bibbia, usate anche il credo, usate anche... Non c'erano i sacramenti, perché come sapete nel mondo protestante, poi lo vedremo, i sacramenti vengono pian piano messi da parte. Lui lo guardò e gli rispose una risposta bellissima: ma scusate, ma i comandamenti e il Padre Nostro non sono la Bibbia, cioè non sono due delle parti più importanti della Bibbia, e il credo non è la sintesi della Bibbia, cioè il credo è la sintesi delle cose più belle, più ricche di tutto il messaggio biblico, no? Cioè insegnò l'importanza di queste sintesi che la tradizione ha utilizzato. Se voi leggete il testo vi accorgete che il mondo protestante di allora si rese conto, dopo la rivolta dei contadini, che dare la Bibbia direttamente ai laici era pericoloso. Allora sia Lutero, sia Melantone, sia Calvino cominciano a dire: la Bibbia va data solo alle persone più preparate, come era nel mondo cattolico, ma è importante che ci siano dei bravi pastori, dei bravi predicatori, perché sono questi i veri guardiani del messaggio biblico, perché serve che ci sia qualcuno che sa guidare la persona per poter penetrare la difficoltà di tutto quanto il messaggio. Veniamo alla parte più importante. Quindi a pagina 24 seguente. Anzi no, una appendice ancora, e poi la parte mi ero dimenticato di Erasmo da Rotterdam. In questa linea ho voluto recuperare alcune cose che avevo messo ma non c'era stato tempo di leggere. Sapete che Erasmo da Rotterdam venne a Roma anche lui e scrisse l'Elogio della follia mentre tornava da Roma nel suo paese, quindi lo immaginate che esce da porta di Piazza del Popolo a cavallo, e mentre stava a cavallo gli venne in mente di scrivere l'Elogio della follia. E vi ho messo alcuni testi bellissimi. Il primo testo è Erasmo che difende la natura spirituale dell'uomo. Vedremo che Lutero è di questo avviso, cioè l'uomo è cercatore di Dio, l'uomo ha una dimensione di verità che deve assolutamente vivere, non può vivere senza cercare Dio. E nel secondo brano, che è straordinario, pagina 24, dice il suo stupore che l'uomo del suo tempo si preoccupi di leggere qualsiasi libro che riguardi le altre religioni, ma non si preoccupa di conoscere il cristianesimo. Nel neretto in fondo dice: se ci arriva qualcosa dai Caldei o dagli Egizi, bramiamo ardentemente di conoscerlo, proprio perché viene da un mondo a noi estraneo. Pensate alla moda dell'egittologia, la gente si legge tutte le stupidaggini sulle piramidi, su, cioè, e ai tempi di Erasmo era la stessa cosa, cioè la gente viene dai caldei, viene dai babilonesi, eccetera, no? Spesso nelle fantasie di un pover'uomo, per non dire di un impostore, ci tormentiamo ansiosamente, non solo senza alcun frutto, ma anche con grande spreco di tempo. Cioè, Erasmo dice, gente, spreca un sacco di tempo a cercare chissà quali stupidaggini. Ma come mai una curiosità di questo genere non stuzzica l'animo dei cristiani, che sanno benissimo che la loro dottrina non viene dall'Egitto o dalla Siria, ma dal cielo stesso? Perché non riflettiamo tutti che è necessario sia uno straordinario, mai visto genere di filosofia, quello per predicarci il quale colui che era Dio si è fatto uomo, colui che era immortale si è fatto mortale, colui che era nel cuore del Padre sceso in terra? Cioè, la fede cristiana è una cosa enorme che viene da Dio. Se noi ci rendessimo conto di questo, come facciamo a trascurare questa conoscenza? E poi dice... nel brano successivo, io dissento totalmente da coloro che non vorrebbero che il popolo leggesse la Sacra Scrittura, sebbene in altri testi poi Erasmo per primo dica che non bisogna dare a tutti quanti la Bibbia, no? C'era un'ultima frase, in fondo a pagina 25, la lettera di un amico la conserviamo, la baciamo, ce la portiamo dietro, la leggiamo e rileggiamo. E ci sono migliaia di cristiani che, pur essendo dotti, non hanno mai letto in tutta la loro vita i libri evangelici apostolici. I maomettani custodiscono gelosamente i loro dogmi. I giudei ancora oggi studiano Mosè nel testo originale. Perché noi non rendiamo lo stesso onore a Cristo? Erasmo era un cristiano, si sta rivalutando il cristianesimo di Erasmo, no? Lutero lo deprezza perché appunto non sposa la causa della riforma, ma Erasmo era uno che cercava di mantenere una via di mezzo, cioè di mantenere la fedeltà a Cristo, ma anche un ottimismo nei confronti dell'uomo, equilibrio vedremo difficilissimo. Allora veniamo gli ultimi 10 minuti al punto centrale. In Lutero quello che è importante avere chiaro per amarlo, per capirlo, la questione centrale è teologica, cioè Lutero non è uno che è scandalizzato semplicemente, ma la grande domanda di Lutero è Dio. Lutero è un innamorato di Dio. Lutero è una persona che è innamorato di Dio e ha la coscienza del peccato e si domanda come può l'uomo vincere il peccato, come può l'uomo entrare nella misericordia di Dio in una vita nuova. Le tesi sulle indulgenze, che sembrano il cuore della riforma, in realtà sono un punto assolutamente secondario nella mente di Lutero, sebbene sono stata la miccia, cioè quando Lutero ha fatto le tesi, potete leggervi il testo, non le ha mai affisse, cioè la storiografia moderna sa che è un'invenzione di Melanton. Le tesi furono scritte in latino, non in tedesco, quindi nessuno le capiva, della gente di Wittenberg, furono spedite ai vescovi e teologi, e proprio è scritto nel titolo delle tesi per aprire una discussione. Però cosa successe? Che essendoci la stampa, le tesi furono stampate e scoppiò il putiferio. Come oggi uno mette una cosa su internet e scoppia il putiferio, cioè fu diciamo la miccia, ma in realtà non era il cuore della questione luterana. Dice Iserlo, e Ratzinger è perfettamente d'accordo, che dietro le discussioni sulle indulgenze, il papato, il sacerdozio, in realtà l'epoca era incerta teologicamente. Jedin dice che è molto simile al nostro tempo, cioè non era più chiaro cos'era l'incarnazione, cos'era la Chiesa, cos'era il peccato, cos'era la grazia. Era un'epoca di grande incertezza teologica, per cui le persone non avevano più un insegnamento chiaro, non avevano più una lucidità di cosa fosse la fede. Benedetto XVI, in una maniera straordinaria, ha voluto ripresentare in maniera positiva, fortemente positiva, la figura di Lutero nell'ultimo suo viaggio che ha fatto in Germania, il terzo, portando al cuore del pensiero luterano. E dice così, e leggiamo il Neretto, in questo cammino non gli interessava a Lutero questo o quello. Ciò che non gli dava pace era la questione su Dio, che fu la passione profonda e la molla della sua vita e dell'intero suo cammino. Come posso avere un Dio misericordioso? Questa domanda gli penetrava nel cuore, stava dietro ogni sua ricerca teologica e ogni lotta interiore. Notate, lo capite anche a livello storico, la nostra scuola presenta questo Lutero, cioè presenta Lutero come un uomo il cui primo problema è riconciliarsi con Dio. Quello che lui cerca a Roma di confessarsi lo cercherà poi in tutta la sua dottrina. E continua il Papa: la maggior parte della gente, anche dei cristiani, oggi dà per scontato che Dio, in ultima analisi, non si interessa dei nostri peccati e delle nostre virtù. Il Papa ripete spesso che noi viviamo in una cultura che si potrebbe dire teista, cioè le persone sanno che Dio c'è, ma non credono che Dio possa toccare la nostra vita. Dio non si può incarnare, non può salvare, noi non dobbiamo essere salvati, noi ci salviamo con le nostre opere, con la nostra... Noi siamo esattamente nella critica di Lutero, le persone che esaltano Lutero non si rendono conto che Lutero dice esattamente il contrario. Lutero dice che l'uomo da solo non va da nessuna parte. O l'uomo trova Dio o l'uomo è spacciato. La sua grande cruccio è come può l'uomo rientrare in un dialogo con Dio. La domanda, pagina 27, qual è la posizione di Dio nei miei confronti? Come io mi trovo dinanzi a Dio? Cosa Dio pensa di me? Questa scottante domanda di Lutero deve diventare di nuovo e certamente in forma nuova la nostra domanda. Lui lo diceva in una celebrazione ecumenica, lui diceva il vero passo avanti dell'ecumenismo che noi abbiamo fatto realmente, che stiamo facendo, è di riportare al centro dell'attenzione ecumenica il problema di Dio, il problema della grazia. Cosa vuol dire che è Cristo che ci salva? Che cosa vuol dire che noi abbiamo bisogno oggi di Cristo come Salvatore? E nel secondo intervento vi ho messo un testo che ho citato più volte andando in giro nelle parrocchie, ve lo ricito, è una domandina, queste domandine di Benedetto XVI, di una meraviglia, di una semplicità, la trovate nella penultima riga di pagina 27. L'uomo ha bisogno di Dio, oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? Notate la forza di questa frase, cioè la vera questione della fede, della catechesi, è noi uomini oggi abbiamo bisogno di Dio o le cose vanno abbastanza bene? Dicevo anche ieri sera, a me mi manda i matti questa frase abbastanza bene, cioè che un papa usi questo avverbio abbastanza, ma sì, ma in fondo la vita va bene. Lutero era assolutamente convinto che l'uomo senza Dio non andava da nessuna parte, l'uomo era spacciato, era nell'inferno senza Dio, no? Come pensava San Paolo, Agostino, come Cristo, cioè l'uomo ha bisogno di Dio. E allora Lutero deve essere, dice il Papa, una persona che non ci fa riflettere come problema centrale sulle indulgenze, Lutero è una persona che ci dice cosa vuol dire che la grazia salva, cos'è la salvezza dell'uomo che ha bisogno della grazia. Mi è venuta in mente anche un'espressione moderna, ricordo quando ero parroco a Santa Melania, un'espressione bellissima di un ragazzo psicotico, adesso non spieghiamo cos'è la psicosi, venne da me e mi disse una frase, una delle più belle che abbia sentito, un ragazzo disturbato, profondamente, mi disse, lo sai Don Andrea, io so che se io credo che Cristo è morto per i miei peccati, io sono salvo. Provate a pensarci, cioè noi crediamo che Cristo è morto per i nostri peccati, se noi lo crediamo siamo salvi. Lutero è uno che arriva a dire io credo questo, io credo che Cristo è morto per i miei peccati e quindi sono sereno e quindi io vivo nella pace perché Cristo è morto, perché io sono peccatore. E il Papa dice, sempre qui, lo trovate nel testo anche successivo, che è un vecchio testo fatto nella comunità luterana, dice se noi diciamo come messaggio centrale del cristianesimo la morale, lo trovate a metà di pagina 29, che l'uomo deve essere migliore, che l'uomo deve amare i poveri, che l'uomo deve amare la moglie, che l'uomo... La gente dice ma io questo lo so già, io mi aspetto di più da te, io mi aspetto che tu mi dica qualcosa di più grande di questo, se no il cristianesimo diventa una morale, un moralismo. Che cos'è la salvezza nel cristianesimo? Cosa vuol dire questo Dio che ti strappa dal male? Sapete che Lutero ebbe una consapevolezza così grande della condizione dell'uomo che Lutero arrivò a dire contro Erasmo, nel famoso scritto De Servo Arbitrio, mentre Erasmo aveva scritto il De Libero Arbitrio, l'uomo non è libero finché Cristo non gli dà la grazia. Il De Servo Arbitrio è uno scritto chiave di Lutero, dove Lutero dice: se Cristo non mi dà la sua grazia, io non potrò diventare cristiano e salvarmi. Notate la forza, De Servo Arbitrio, cioè Lutero difende che l'uomo è servo se non c'è Dio. Solo Dio, Cristo, con il suo Vangelo, con la sua forza, ti dà la possibilità di andare verso il perdono, no? Erasmo, che era un cristiano anche lui, era più ottimista verso l'uomo. Questo è il grande dramma del rapporto che stiamo analizzando quest'anno, dal primo incontro, fra quale visione dell'uomo equilibrata avere fra una visione reale che sa vedere che l'uomo è capace di bene anche se non è cristiano, però l'altrettanta verità che solamente Cristo rende l'uomo veramente uomo e solamente Cristo lo salva. Erasmo è più sbilanciato verso una visione ottimista dell'uomo, diciamo Lutero ha una visione più cosciente della necessità di Cristo, cioè senza Cristo non si va da nessuna parte. In qualche modo potremmo dire, anche se volete, i pittori quattrocenteschi e Michelangelo sono l'immagine di due visioni complementari dell'uomo, cioè un uomo che è meraviglioso, ma un uomo che è anche nudo, che è povero, che è piccolo, che non ce la fa da solo, no? E potete leggere il testo che vi ho messo a pagina 28 del De Servo Arbitrio, e Lutero proprio conclude dicendo: guardate che su queste cose io non è che faccio delle ipotesi, io definisco, così è, cioè l'uomo non è libero, l'uomo non ha la libertà, solo il cristiano battezzato che vive nella grazia riceve dalla fede la libertà. Calvino addirittura porta questo discorso a un punto ancora più forte di Lutero. Sapete che la grande discussione teologica del tempo è la questione della predestinazione. Se l'uomo non è libero è perché solamente la provvidenza di Dio che mi guida mi porta verso la libertà. Calvino, che è più radicale di Lutero, arriverà a professare la cosiddetta doppia predestinazione. Cioè Calvino arriverà a dire: se è vero che Dio chiama uno alla salvezza, perché questo è evidente nella scrittura, vuol dire allora che Dio chiama anche qualcuno alla condanna. Quindi la doppia predestinazione vuol dire che fin dall'inizio Dio con la sua grazia salva, Dio con la sua grazia condanna. Sarà Ignazio di Loyola a sciogliere questo dilemma enorme, che è un dilemma enorme, cioè cosa vuol dire che Dio è lui che guida la storia ma che Dio ci lascia liberi, cioè come mettere insieme la sua opera di grazia e la nostra libertà. Ignazio dirà, ne parleremo meglio la prossima volta, l'elezione di uno non è mai un'elezione contro un altro, cioè se Dio elegge un monaco, elegge una mamma, un papà, un cristiano, non lo fa contro quello che non è eletto, ma elegge uno a servizio di quelli che non sono eletti. Cioè Dio chiama, Dio elegge Israele, ma non elegge Israele contro i pagani, contro i babilonesi, contro gli assiri, li elegge per essere portatori di una promessa che tramite loro si deve allargare. Allora c'è una vera elezione di Dio, ma dentro l'elezione ognuno che viene eletto viene messo a servizio dell'umanità intera, e quindi i meriti, la grazia di chi crede si diffonde a salvare la totalità del popolo che cammina nel mistero della grazia di Dio. Se voi andate a Ginevra, ci sono ritornato quest'estate apposta per vedere questa cosa perché stavo in Val d'Aosta, c'è il Museo della Riforma, pensate il dramma anche della situazione, c'è una tavola della predestinazione, cioè troverete un tavolo, ci sono tanti piatti e ognuno è come se fosse, uno è Calvino, uno è, cioè sono i vari calvinisti che parlano della predestinazione. Pensate, questo mi ha un po' scandalizzato, io voglio bene i calvinisti e gli svizzeri, ma hanno messo come ultima persona che parla Rousseau, che smonta come fosse un problema che non ha nessuna importanza, cioè fanno parlare uno che non è neanche un credente serio, no? Sono andato al desk e lì ho detto: scusate, ma voi credenti, cioè noi siamo cristiani, noi lasciamo l'ultima parola a Rousseau, ma volete dire una parola teologica? Cioè cosa dicono oggi i calvinisti? Cioè lui mi ha sorriso e ha detto: sì, non ci avevo pensato, è vero, perché anche Rousseau è di Ginevra, Rousseau e Calvino sono stati tutti e due, ma cioè, questo è veramente il problema, cioè cosa vuol dire che l'uomo ha bisogno della grazia di Dio, ma la grazia di Dio non ti toglie la libertà? Come agiscono la grazia e la libertà, la grazia e le opere nella vita dell'uomo? L'ultimo punto, importantissimo anche questo, l'altra grande questione che ha tormentato Lutero è la questione della Chiesa. Le due sono la grazia e i meriti, la grazia e la libertà, la grazia Dio e l'uomo. L'altra realtà è la Chiesa, che è legata a questo. Che ruolo ha la Chiesa nella mia salvezza? Cioè, io mi posso salvare da solo o io ho bisogno dei sacramenti, della storia, dei santi, dell'intercessione, della preghiera, della compagnia della Chiesa, no? Lutero comincia, non si capisce subito, forse neanche lui stesso ce l'ha chiaro, Lutero comincia attaccando dei singoli punti della Chiesa, per esempio comincia ad attaccare il Papa. Voi leggete qui nel famoso testo, in uno dei primi testi: io sono in grande angoscia, siamo in fondo a pagina 30, per il fatto che non dubito più, quasi più, che il Papa sia il vero e proprio anticristo. Cioè, lui sta cominciando a pensare che il Papa potrebbe essere colui, notate, non solo che è un peccatore, ma che l'esistenza stessa del Papa, questo è il dramma della Riforma portata alle estreme conseguenze, è opera del nemico di Cristo. Cioè, la Chiesa è contro Cristo. Quindi non basta neanche rinnovarla, ma la Chiesa è ciò che ti porta via Dio, no? La grande domanda che hanno i nostri ragazzi, cioè, ma io, forse Dio mi interessa, ma la Chiesa, che cos'è? Che c'entra la Chiesa fra me e Dio, no? E pian piano arriva a, in qualche modo, destrutturare la Chiesa. Cioè, pensate a pagina 31, un famoso testo del discorso alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, siamo ancora agli inizi della Riforma. Lutero dice: i cristiani tutti appartengono allo Stato ecclesiastico, né esiste tra di loro differenza alcuna. Cioè, ogni battezzato è uguale. Lutero, lo vedremo come ultima cosa, conserva solo due sacramenti, l'Eucaristia e il battesimo. È un paradosso, cioè uno dei problemi di Lutero è che nega il sacerdozio, però conserva l'Eucaristia, con il grande problema: come fa a essere l'Eucaristia corpo di Cristo se colui che te la dà non è legato alla tradizione apostolica, no? Ma i luterani, quelli seri, credono che c'è una presenza reale di Cristo nell'Eucaristia finché l'Eucaristia è nella Messa. Cioè, credono nella presenza reale finché c'è la celebrazione, mentre non credono nella presenza reale che prosegue dopo, no? Però nega il sacerdozio, quindi il sacramento dell'ordine, che è legato chiaramente all'Eucaristia, no? Se voi volete un'immagine molto chiara di questo, la trovate in un'altra immagine di Cranach, l'ultima che vi faccio vedere, che è questa grandissima immagine, è una grande pala d'altare, che è, trovate l'indicazione da dove l'ho presa, quando l'ho vista sono rimasto folgorato anche da questa nella sua chiarezza. Voi guardate, c'è Cristo che salva. Da Cristo scende un fiotto di sangue. Quel fiotto di sangue, nell'iconografia tradizionale, veniva raccolto da una donna, che è la Chiesa. Se voi andate, per esempio, al Duomo di Parma, c'è una famosa tavola di Biligelmo, mi sembra si chiama, dove c'è una donna, che è la Chiesa, che prende il calice e poi ti dà il calice, no? Qui il fiotto di sangue finisce sulla testa della persona, che è uno dei pastori riformati, no? Cioè, è visibilizzato l'idea che la salvezza ti giunge sì da Cristo, cioè non te la dai tu, come pensano invece dei gruppi protestanti liberali, no? In Lutero, in Calvino, è chiarissimo che è solo Cristo che ti salva, ma è come se Cristo arriva. Non è esattamente Lutero questo, ma c'è questa presenza non chiarita. In che senso Cristo raggiunge te senza più la mediazione di quel corpo che Cristo ha formato come il suo corpo, no? E se torniamo ai testi, voi trovate che con dei passaggi di una semplicità e di una forza teologica enorme, l'allora Cardinal Ratzinger diceva: alla Chiesa appartiene essenzialmente l'elemento del ricevere. Così che la fede deriva dall'ascolto e non è prodotto dalle mie decisioni. Non sono io che liberamente scelgo la fede, ma io scelgo la fede perché la fede mi viene comunicata da Cristo tramite la Chiesa. Questa struttura del ricevere, dell'incontrare, la chiamiamo sacramento. E appunto per questo rientra ancora nella forma fondamentale del sacramento il fatto che esso viene ricevuto e che nessuno lo può conferire da solo. Cioè, io non posso farmi l'Eucaristia, ma io devo ricevere l'Eucaristia, io devo ricevere la predicazione, devo ricevere la parola, devo ricevere la grazia, e questa grazia Dio me la dà nella sua Chiesa. Questo è il sacramento, no? E nel brano successivo, un brano straordinario, Ratzinger sottolinea che il noi della Chiesa, cioè il fatto che noi non ci salviamo da soli, questo noi della Chiesa non è il noi di questa generazione, come diceva prima Tommaso Moro, Caritas Kirchheimer, eccetera. Cioè, a volte si usa, sapete che esistono dei gruppi che lo hanno come slogan, noi siamo Chiesa, cioè firmiamo noi una petizione, diciamo che gli angeli non esistono, ci mettiamo d'accordo, il 95% di noi firmano, allora noi siamo Chiesa, ha deciso che gli angeli, lo dico in maniera, volendo bene le persone, in maniera forse un po' troppo forte, ma è un modo per farvi capire il problema, no? Razzi dice, attenzione, il noi siamo Chiesa, non siamo noi, ma noi siamo Chiesa, vuol dire tutta la Chiesa, corpo di Cristo, in tutti i secoli, in tutti i luoghi dove c'è l'Eucaristia. Non può un gruppo di 20 persone, di 100, anche di 1 milione, anche di 20 milioni di persone, fare un noi della Chiesa che sia diverso dal noi della Chiesa che Cristo ha fatto e che abbraccia i secoli. Dove c'è anche un solo cristiano, quel cristiano è unito a tutta quanta la Chiesa cattolica. Questo noi della Chiesa non va inteso solo in senso sincronico, cioè tutti quelli di una generazione, ma anche in senso diacronico, cioè attraverso le varie epoche. Il che significa che nella Chiesa nessuna generazione è isolata. Nel corpo di Cristo il limite della morte non conta più. In Lui passato, presente e futuro si compenetra. Per questo nel noi della Chiesa ci sono anche i santi. Se Sant'Agostino credeva nel sacerdozio, noi siamo con lui in questa fede. Se San Paolo credeva nel celibato, noi siamo con lui in questa fede. E per concludere vi cito una cosa interessante che viene a volte trascurata. Cioè, è bello che la teologia luterana in realtà, nelle sue origini e anche nei suoi teologi più in gamba, sa bene che il sacramento è decisivo per la fede. Cioè, Lutero non ha mai dubitato che la parola non basta per salvarsi. Pensate, nella Confessio Augustana, cioè è una delle prime confessioni di fede della Riforma, siamo nella prima metà del Cinquecento, la Confessio Augustana, che è luterana, definisce la Chiesa l'assemblea dei santi nella quale si insegna il Vangelo nella sua purezza e si amministrano correttamente i sacramenti. È chiaro che in queste parole correttamente, con purezza, si sta dicendo che i cattolici lo fanno in maniera impura e non corretta. Ma è interessante che la Confessio Augustana sa bene che serve l'Eucaristia, serve il battesimo. Non sei salvato perché credi, ma sei salvato perché ricevi la grazia del battesimo. Parole e sacramenti che in virtù della disposizione e dell'ordine di Cristo sono efficaci anche se sono amministrati da malvagi. Questo è una confessione di fede luterana, cioè è la famosa dottrina dell'ex opere operato, cioè io prete devo essere santo, se io sono santo è meglio per me e per voi, ma non è che se uno di voi viene da me mentre io sono in peccato mortale io lo assolvo, lui non è assolto, perché è Cristo che assolve quando io assolvo, quindi Cristo ti assolve anche se io devo essere assolto. Quindi uno non deve mai dubitare di aver ricevuto veramente il sacramento, anche se tragicamente, drammaticamente, il prete che lo ha dato non vive la pienezza della grazia. Finiamo l'ultimo alla fine. La grazia di Dio, come leggiamo negli articoli di Smalcalda, sono le ultime righe, che è un'altra confessione di fede protestante del Cinquecento, si manifesta a noi in modi diversi. Il Vangelo, infatti, viene in nostro aiuto anzitutto tramite la parola orale, mediante la quale il perdono dei peccati viene predicato nel mondo intero. Ed è questa la funzione del Vangelo. In secondo luogo tramite il battesimo, cioè il battesimo veramente mi dà il perdono dei peccati. In terzo luogo tramite il sacramento dell'altare, cioè ricevere la comunione mi perdona. In quarto luogo tramite il potere delle chiavi. E anche tramite il colloquio e la reciproca consolazione dei fratelli. Perché è così chiaro che Gesù dice a chi perdonerete i peccati in terra saranno perdonati i peccati anche in cielo, che la tradizione luterana cerca una via che non neghi il valore di questo, ma in qualche modo la differenzi dal sacramento che noi riconosciamo pienamente della confessione. Pensate in questo testo come ci si avvicini, la confessione chiaramente non è più un sacramento, no? Ma il battesimo e l'Eucaristia, che sono sacramenti, hanno a che fare con il perdono dei peccati che ognuno di noi deve ricevere. Bene, allora qui vediamo innanzitutto la pala d'altare che era nella cappella Fugger, quindi è una pala che è stata spostata, immaginatela in quel luogo, è del 1521-22, quindi è contemporanea, diciamo, al pontificato, questo papa nel 1522 comincia a governare, ed è di Giulio Romano, legato alla scuola di Raffaello. Che cos'è? Abbastanza evidente, si vede una Madonna con il bambino che viene offerto, viene presentato, è una pala meravigliosa, e ci sono tre santi, cioè San Giacomo, lo vedete col bastone, il pellegrino, perché appunto questa è una chiesa di pellegrinaggio, una chiesa che accoglie i pellegrini, e poi abbiamo dall'altra parte San Giovanni Battista e San Marco, perché i Fugger avevano due, a quei tempi c'era Jacob Fugger e due Fugger di nome Marcus, quindi hanno voluto i loro santi eponimi anche per ricordare, diciamo, i donatori. Dietro, se voi guardate, siamo nell'umanesimo che sta Rinascimento, oramai pieno, 1520, Michelangelo starà a Roma fino al 1660-70, ancora non è fatta la cupola di San Pietro, eccetera. Vedete questa struttura, sembra quasi un criptoportico, e c'è questa piccola curiosità, se voi guardate si vede una gallina, una chioccia con dei pulcini che cammina sotto il criptoportico, cioè queste piccole chicche, non vi saprei dire cosa significa, ma la guida fa notare che c'è questa piccola cosa, no? Qui abbiamo invece, è stato rimpicciolita, cioè il coro è stato molto risistemato, quindi le due grandi tombe sono state rimpicciolite, sono state altre tolte che erano di quel periodo, quindi voi qui vedete la chiesa con il tipo di architettura, di arredamento che c'era. Qui vedete l'ingresso di Alessandro VI a Roma, vedete un arco, la piramide, qualcosa tipo il Colosseo, cioè è lui, papa straniero, quindi papa Adriano VI, quindi è questo papa fiammingo che diventa papa, viene eletto e fa il suo ingresso nella città, vedete la Roma del tempo che si inginocchia, viene accolto il papa e i cardinali che lo accompagnano, quello è il Tevere chiaramente, no? Dove c'è sempre questo uomo, è il Tevere visto come rappresentato come divinità, no? Sopra avete la tomba, quindi qui c'è il suo corpo, vedete sono sempre, si rappresenta alla maniera romana con le torce spente, cioè la torcia è rovesciata perché è morto, quindi si è spenta la vita, diciamo si è spenta la luce della vita, e l'insegna papale, la Madonna sopra, e qui avete le virtù cardinali, c'erano in realtà anche le virtù teologali. Sapete, le virtù sono un tema interessantissimo anche di catechesi, per esempio evidente, qui non è scritto ma alcune le riconosco, questa è evidente, la fortezza, no? C'è una donna che è appoggiata, c'ha uno scudo, c'ha la quercia di rovere, c'ha il leone, cioè essere uomini vuol dire avere decisione, chiarezza, volontà, sapersi difendere, saper attaccare, pensate alla situazione dei nostri giovani, cioè il valore del carattere, della decisione, eccetera, no? Questa è evidente, la giustizia, cioè la spada che taglia perché deve dividere il bene e il male, la capacità di discernere e capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, e la bilancia che deve pesare le varie cose, cioè deve soppesare. Penso che questa è sicuramente la prudenza, anche Michelangelo, lo vedremo, fa così, una delle due, ha uno specchio, cioè si guarda anche dietro, c'è una persona che prima di decidere guarda la globalità, deve vedere tutti i vari aspetti, ha un serpente in mano, cioè ha la scaltrezza, eccetera, e bene. E questa quindi è la temperanza, chiaramente, che però non... Di solito si vede una cosa che tempera, cioè che mette... sapete che nella morale cristiana la temperanza vuol dire che si può peccare per troppo fuoco o per troppo poco. Tommaso d'Aquino dice che per esempio nell'amore si può peccare per la lussuria ma anche per la freddezza, uno che non ama mai, che non si dona mai. Cioè la temperanza è trovare il giusto amore, che è veramente amore ma non è... non rovina te stesso e l'altro, no? È una dote di quel grande equilibrio. C'è un autore, Piper, può essere utile per i catechisti, che le collega in questa maniera, cioè lui dice viene prima la prudenza, che è la capacità di capire il bene, cioè l'uomo deve capire la verità, il bene, il giusto, eccetera, no? Ma dopo che l'ha capito deve avere la forza di portarlo avanti, cioè non basta capire il bene, ma bisogna E questa fortezza va, deve diventare giustizia, cioè io devo sapere esattamente dare ad ognuno le varie parti, eccetera. Ma questa cosa ha bisogno della temperanza che mi guida poi le passioni in maniera vera perché posso camminare. C'erano le virtù cardinali che la guida dice che da qualche parte ci stanno, ma io non le trovo, quindi probabilmente c'erano altre tre, forse sono quelle. No. Sì, eccole. Quella è la fede, ed è la fede sempre rappresentata con il calice e la croce, lo vedremo poi dopo, cioè la fede in Cristo che si realizza nel sacramento, quindi c'è Cristo, la croce e la sua trasposizione nel momento sacramentale, quel Cristo è presente nell'Eucaristia, questa è una che dona la Chiesa, non vi saprei dire, ma non è... La carità di solito ha un sacco di bambini, una donna che ha molti bambini...
In alto.
Non vi saprei dire.
Sta in alto, sopra.
Potrebbe essere sopra.
Sono lì, cioè,
sì. Potrebbe essere quella la carità, sì, quella potrebbe essere la carità che ha tutti i bambini. Non può darsi che questa stava qui sopra, ma non vi saprei dire. Questo qui invece dinanzi a voi è un monumento sempre dell'epoca. Si carta cadit tota scientia, dice un antico testo, questo non lo conosco bene, il monumento funebre del principe ereditario Carlo Federico di Jülich-Kleveberg, figlio del duca Guglielmo V, morì nel 1575 durante un viaggio di studi a Roma all'età di 19 anni per il vaiolo, quindi venne a Roma, ricevette dal Papa il dono della cappa, eccetera, eccetera, morì, allora la famiglia, per ricordarlo, volle che fosse seppellito qui e gli donò poi questa tomba. Si vede il giudizio, no? Vedete come nel giudizio di Michelangelo ci sono le trombe che suonano, Cristo che appare, le trombe che suonano, le anime che si destano, siamo nel clima culturale, siamo del giudizio universale. Qui 1575 già c'è il giudizio della Sistina e quindi è questo giovane che viene inserito dentro la risurrezione delle anime. Bene, riusciamo da qui per recarci a in questa parte della cappella qui alla nostra destra. Bene, allora io intanto spiego. Questa è forse la cappella che conserva di più la decorazione iniziale. Fu fatta nel 1510, quindi proprio ai tempi di Lutero. Probabilmente, chi lo sa se era già fatta, se la stavano... Cioè, probabilmente può darsi che la vide così com'era. E è chiamata Cappella del Margravio, legata appunto a Giovanni Alberto di Brandeburgo. Alberto di Brandeburgo, che voi vedete qui sulla destra, che è uno dei sette grandi elettori dell'imperatore. Sapete che a quei tempi l'imperatore del Sacro Romano Impero veniva eletto da sette, di cui alcuni erano principi vescovi, erano, è una cosa che è durata molto tempo, cioè queste sette persone avevano il compito di eleggere. Questo è quello che mandò il famoso Tetzel, cioè chiese di poter raccogliere le indulgenze per aiutare la costruzione di San Pietro e per il suo cardinalato, la sua eccetera. Quindi lui si fece ritrarre qui, quindi veniva anche qui, deve essere venuto, ma poi non aveva tempo di seguire. È una deposizione, secondo me bellissima, cioè si vede il Cristo, il corpo che viene deposto con le sante donne e gli apostoli che gli fanno corona intorno, è Cristo che viene amato nella sua corporeità, no? E sopra abbiamo altre storie, abbiamo il Cristo risorto, lo vedete benissimo, Cristo che esce dalla tomba con tutti quanti i soldati che dormono, e sopra ancora la Pentecoste, quindi sono gli apostoli che discendono e che ricevono il dono della grazia per poter annunziare. Qui siamo quindi sette anni prima delle tesi, pensate, cioè questa è sette anni prima delle tesi sull'indulgenza, insomma siamo proprio nel... Sembra che non fosse un grande stinco di santo Alberto di Brandeburgo, anzi avesse una serie di magagne abbastanza grosse come all'epoca e come sempre avviene, insomma, però fa fare questa cosa e... Andiamo dall'altra parte, andiamo dove c'è il presepe e poi più sulla destra. Allora, qui non si può vedere niente, ma questa è la cappella dei Fugger. Bisogna tornare, non sono riuscito a vederla senza il presepe. Di solito si toglie il 2 febbraio, quindi dopo il 2 febbraio si potrà vedere. Qui avete appunto la cappella dove c'era la pala d'altare di Giulio Romano, era qui. Quindi questa era la cappella, a quei tempi le famiglie ricche, nobili, importanti avevano la loro cappella con dei preti che celebravano per i loro defunti e la abbellivano, la arricchivano di oggetti, di opere d'arte, eccetera, e seppellivano i loro morti. C'era, fino alla Rivoluzione Francese si è seppellito dentro le chiese, non c'erano i cimiteri fuori, quindi tutti venivano sepolti dentro la chiesa in cui si viveva, e quindi qui avete la tomba di Jacob, Marcus Fugger e così via, cioè i grandi banchieri ai tempi di Lutero. Qui invece avete una, non è una copia, è un'opera d'arte autonoma di Lorenzetto, che è chiaramente ispirata alla Pietà di Michelangelo, è un'opera del 1530-32, la Pietà di Michelangelo è subito prima del 1000, non ricordo esattamente l'anno, mi sembra sia 1497, pensate che Michelangelo la fece a 23 anni. Cioè, noi abbiamo dei ragazzi di 23 anni, ricordo, io non facevo niente. Cioè, Michelangelo ha fatto a 23 anni già il suo massimo capolavoro. Cioè, noi abbiamo i nostri ragazzi che tra un po' troppo a bamboccioni, non è un riferimento alla politica. Invece noi dobbiamo credere che sono in grado di fare delle cose. Cioè, non è vero che un ragazzo non è capace, bisogna dargli veramente l'opportunità. È diversa, ma lui chiaramente si ispira alla Pietà di Michelangelo e riprende la... questo unico rapporto fra il Cristo e la Madonna. Come sapete, è tipica dell'arte anche tedesca. Se voi andate nel nord, ci sono dappertutto le pietà in legno, cioè nelle chiese trovate sempre la Madonna con il figlio morto, questo dialogo fra la madre e il figlio, che si lei che lo contempla, insomma, dopo averlo generato, lo ha adesso sulle sue braccia. No? In Michelangelo, come sapete, c'è questa cosa straordinaria, misteriosa, anche mistica, spirituale, dove la Madonna è più giovane del figlio, e qualcuno dice che si vede proprio madre, figlia del tuo figlio, cioè la Pietà di Michelangelo, la Madonna è giovanissima e il figlio è più grande, è un mistero proprio di tenerezza, di... Avanziamo. Dunque, qui avete una cosa interessante, una memoria per chi è interessato a queste cose, del famoso von Pastor, che è uno dei grandissimi studiosi del papato, è autore di una intera enciclopedia, diciamo tutti i grandi studiosi fanno riferimento a questo testo, che non è condiviso da tutti, però nel passato è stato uno dei grandi punti di coagulo della storiografia in materia. E qui abbiamo invece la cappella detta di Sant'Anna, nella terminologia così dell'arte, eccetera, si chiama Sant'Anna Metterza, cioè messa come terza, perché c'è Gesù primo, la Madonna seconda e Sant'Anna terza, cioè sono le tre generazioni, quindi un modo in cui si vede la vita che passa di generazione in generazione. Quindi la persona più vecchia, l'età di mezzo e il bambino, c'è la presentazione proprio del bambino nudo che si offre alla contemplazione, si dona, abbraccia, eccetera. Questa è del Gimignani, siamo nel 1600, non saprei la data esatta, Gimignani muore nel 1681, siamo alla metà del 600 comunque, con il velo sempre che si apre, pensate anche a Piero della Francesca, cioè c'è sempre, spesso quando c'è la Madonna, il velo che si apre la storia e si vede finalmente Dio che viene in mezzo agli uomini. E la cappella è legata alla famiglia Savenier, e in particolare dell'Algardi questa opera, cioè sono questo a sinistra, è di Alessandro Algardi del 1640 circa, quindi è la famiglia che poi offre la cappella e si fa effigiare qui. Qui abbiamo, lo vedete benissimo che è una copia, perché l'originale sta nella mostra Roma al tempo di Caravaggio, che sta a Palazzo Venezia. Questo è Bennone di Meissen, è la cappella del santo Bennone che fece il miracolo, siccome gli volevano togliere la chiesa, di buttare le chiavi del Duomo dentro il fiume, poi il pesce se lo mangiò e quando lui ritornò nella sua libertà, riaprì il pesce, ritirò fuori le chiavi e si poterono riaprire tutto quanto. Ed è una... è del veneziano Carlo Saraceni nel 1618, quindi siamo ai tempi, diciamo, subito dopo la morte di Caravaggio, morto nel 1610, cioè siamo chiaramente nella Roma caravaggesca, no? Se voi andate fuori, adesso non andiamo perché facciamo l'ultimo pezzo e poi dopo lo andate a vedere, troverete sul timpano della chiesa, trovate la Madonna delle Anime, cioè si chiama Santa Maria delle Anime perché la Madonna vista come colei che intercede per le anime del purgatorio. Alla vedete due anime nude, cioè due nudi, che sono le anime che sono lì, e la Madonna pregando per loro li porta in cielo. Quindi la chiesa è dedicata all'intercessione per le anime. Un'ultima cosa, andando verso il centro, prima che torniamo a finire, se voi guardate qui, se non ve ne siete già accorti, vi accorgete che la chiesa è irregolare, cioè noi siamo al centro di Roma, quindi quando la chiesa è stata fatta, il comune di allora non dette il permesso di muovere le vie laterali. E allora cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto, per ingrandirla, ricostruirla usando gli assi precedenti delle vie. Allora vi accorgete subito, guardate per esempio questa campata centrale come è storta, cercando di, a livello ottico, di risistemarla in maniera che fosse possibile, non sembrasse, diciamo, uno non se ne accorgesse, ma se uno leva lo sguardo se ne accorge. Tutta la parte di decorazione in alto, mentre quella è seicentesca o cinquecentesca, lo vedete è del XIX secolo, cioè siamo dopo l'Ottocento, sono stati rimessi gli stemmi degli elettori del Sacro Romano Impero, ne manca uno, sono 6 su 7, quindi sono i vari stemmi delle grandi città che per tradizione avevano questo compito dell'elezione dei vari imperatori, insomma finché c'è stato il Sacro Romano Impero.